Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh? Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
La mia amorosa mi ha appena detto che Barisoni ha una voce super sexy e sembra che parli da una sexy caverna e lei si eccita pensando alle sue bat notizie di economia.
Sì, però devo dire la verità, devo dirvi la verità, caro Davide.
Giusto riconoscimento, no, al grande Barisoni, giustissimo,
no,
riconoscimento.
Devo dire la verità. Che stai dicendo?
No, ma non lo dico perché è il vice direttore di questa ottima,
no,
eccellente.
No, però ma lascia perdere, ma devi sempre sottolineare queste,
no,
cose qui.
No, ma dico, è un'ottima valutazione, ha una voce indubbiamente molto molto sexy.
Lascia perdere, non è quello il punto.
Questo mi pare sia,
no,
questo il punto.
No, il punto è che quando tu non sei a conoscenza di questa cosa, quando entrare nello studio dopo, sì, Barisoni significa respirare anche
il suo profumo,
l'odore, il profumo. C'è un profumo.
L'ho detto mille volte quando viene qui a Roma, certo.
C'è un profumo pazzesco, c'è una cosa, ma che un cazzo profumo. Di profumo usa?
Roba sofisticata, vecchio mio.
Tu
roba
dici?
Però se potessi parlare, amico mio, roba sofisticatissima.
Che ne sai te, scusa, del profumo?
Lascia stare, io intanto so tutto.
Ma la cosa è, cioè, tu entri dentro.
Sì, comunque non è un tema di apertura delle 18:36.
Ma chi se ne frega?
Di una trasmissione che dovrebbe occuparsi nella rete del Sole 24 Ore, comunque,
no,
di temi attinenti alla politica, all'economia.
Ma lo dici tu questo qua?
No, va bene, allora avanti. Allora, i rapporti anali, forza.
Oh, quello dopo.
Ah, dopo, come
dire. Quello dopo.
Mamma mia, non c'è più proprio niente.
Faccio parte anch'io del fan club femminile di Barisoni. Barisoni, sei troppo sexy.
Vabbè, ragazzi, però adesso basta questa storia. Ma che c'è? Cioè, ma chi se ne frega? Cioè, dai, ma chi se ne frega? Allora, c'è una specie di ribellione, sì, sempre sul web. Sul cosiddetto, come dici tu, Bibba? Io dico anche il web.
La rete,
quando uno poi dice
Grillo,
il web si ribella. Cazzo vuol, sì, dire web, sì, si ribella? Ma non vuol dire
le
niente.
Le persone si ribellano, sì, i singoli
il
si ribellano.
Rivolta
web.
Sul web.
Ma quale rivolta? Che se ne frega? Non frega niente a me.
No, ma mi fai
impazzire
i titoli.
Non me ne frega niente.
Sì, un attimo, Feltri. Ti leggo un titolo, D'Urso. Sì. Ci sono uomini che per troppo amore fanno cose che non vorrebbero fare. Si riferisce al caso della ragazza di Messina che si chiama Ilenia, che sarebbe stata bruciata con la benzina,
sì,
dal suo fidanzato.
Sfregiata dal fidanzato,
sì, dal suo, sì, fidanzato, sì, si è presentata dalla
non
D'Urso
l'amore.
Con le telecamere dentro l'ospedale. Cioè, la cosa incredibile,
sì, vabbè,
telecamere dentro l'ospedale.
Vabbè,
beh, qualche domandina magari ai signori dell'ospedale di Messina.
Vabbè, se questi
fatta.
Hanno autorizzato questi,
no,
qui,
ma sono bravissimi, quindi mica mi sto attaccando la D'Urso. Io non attacco la D'Urso per niente. Tutti quanti attaccano la D'Urso per questa cosa. Ci sono uomini che per troppo amore, ha detto la D'Urso,
non
fanno,
è amore,
cose,
però. È sbagliata la frase, secondo me, non è attaccare la D'Urso.
Lasciami dire la frase bene. Ci sono uomini che per troppo amore fanno cose che non vorrebbero fare.
Non è amore,
rivolta quindi. Web.
Ma sfregiare la fidanzata non è amore, quello è malattia.
Allora, tu vuoi andare subito su quella frase?
Ma
sentiamo,
sì, certo,
questa frase. Sentiamo.
Le è sfuggito il termine amore, ma non è,
sentiamo,
amore. Sfregiare,
sentiamo,
la fidanzata,
sentiamo,
non è amore.
Sentiamo.
Sentiamo, perché è.
Senti, Ilenia, ascoltami. Tu lo sai che ci sono uomini che per troppo amore, troppa gelosia, fanno delle cose che non vorrebbero fare? Perché tu mi dici, dimmi Barbara, perché un'ora prima era lì che mi abbracciava e dopo un'ora dopo è venuto a buttarmi la benzina addosso e incendiarmi? Io ti dico, io non lo so chi è stato, io voglio credere a te. Però tu lo sai che ci sono uomini che potrebbero farla una cosa del genere per troppo amore e per troppo possesso? Questo lo,
sì,
sai, Ilenia?
Ce ne sono. Sopra 100 ce ne sono 99. Lo so. Ma lui non è in grado. Non è in grado di fare una cosa del genere. Non è in grado, Barbara, credimi.
Ilenia?
Rivedi i miei occhi.
Sì.
Gli occhi dicono tutti.
a limite dicono tutto, ma insomma questa è un'altra cosa. Allora, la frase è di per sé quasi inattaccabile. Se non fosse per quel non vorrebbero, ci sono uomini che per troppo amore, ma non ha detto solo troppo amore, ha detto anche possesso, gelosia. Se
sì,
uno taglia
certo
le cose e mette solo amore, che cazzo vuol dire? Adesso io non devo difendere a tutti i costi, si difende da sola benissimo la signora
sì,
Russo.
Certo.
Non me ne frega niente. Voleva dire uomini. Ci sono uomini che per troppa gelosia, possesso.
Esatto, quella la detta, ma solo la parola amore è fuori luogo.
Ma non ha detto solo
è
quella.
Ma
ha detto pure
d'accordo
il resto
con te. Ma non me ne frega niente. Poi, ma sono d'accordo con te. La parola amore è totalmente fuori luogo, però. Questo
scusi,
si
lei
può dire.
Feltri prova amore? Lei
ma non me ne frega niente. Io ma provo amore per quando faccio i miei titoli contro gli immigrati. Del resto me ne frega niente. Guadagno €1.000.000 all'anno. Ma andate a fanculo. Ma non mi invitate per parlare di queste cose. Me ne frega niente.
Allora, poi l'unica cosa è ci sono uomini che per troppo amore bisogna aggiungere possesso e gelosia, perché quello ha detto, fanno cose
esatto
che non vorrebbero fare. In realtà non è che non le vogliono fare. Cioè, in quel momento le vogliono fare, gli vogliono buttare la benzina addosso, non è che non la vogliono fare. Se lo fanno
esatto
è perché vogliono buttare la benzina addosso.
Esatto, esatto. Bravo.
Rivolta web. Ma quale rivolta web? Quattro cazzoni che su internet attaccano la Durso,
sì,
dai,
sì,
su.
Basta.
Rivolta web. Ma vaffanculo, va. Rivolta, mi fanno impazzire, rivolta web. Poi il web come impersonato in qualcosa.
Sì,
ma che cos'è?
No,
una,
ma guarda,
una persona.
Finiamo qua, perché non mi interessa
dai
neanche. No, ma non è anche più senso discutere di niente. Teniamola così,
fissato,
teniamola.
È 20 giorni da prima delle vacanze che sei fissata con questa cosa qua.
Sì, su chiudere la trasmissione prima, perché
ma
no, sarebbe un successo.
Tu chiudere proprio la trasmissione.
Allora, ti spiego, sì, chiuderla, certo,
ma perché?
Però. Pagato, chiudere la trasmissione pagato.
Ma nessuno
però
ti paga per
io
non farla.
Ma vediamo, io la chiuderei, perché a quel punto ti fidi di me? Se la chiudiamo improvvisamente la gente, il web comincia a dire oddio, chiusa la Zanzara, chissà perché. No, non c'è nessun motivo, in verità, solo per creare aspettativa. Si crea aspettativa, c'è un mese di vacanza.
Ma se lo dici prima non va bene, se lo dici prima non va bene, però.
Ma intanto facciamolo, vediamo che succede. C'è un mese di vacanza di silenzio, la rivolta continua.
Ma non è vero.
E poi semmai la riapriamo, vediamo, però chiudiamola intanto. Ma sai che bello se la chiudiamo qui?
Allora
veramente,
ragazzi, il punto fondamentale è anche un altro. Poi vi faccio sentire bene questa ragazza che è chiaramente che succede? Che succede? Che succede? Il cane, cane della Celentano?
È il cane della Celentano così?
Ma fa culo. Il cane della Celentano. Tu dimmi una cosa. No, rispetto a quello che ho detto ieri, in questo posto qui, a Radio 24, non possono entrare i minorenni.
Beh, c'è
non
giusto,
possono
questo
entrare
giusto
i minorenni.
Questo è giusto. Cioè,
a parte
tutte
che
le aziende,
io
dai
spesso ho fatto entrare mia figlia e me ne sono sbattuto i coglioni.
Figlia,
te lo dico
tu,
me ne sono sbattuto. Lo dico qua, me ne sono sbattuto i coglioni. Io sì,
no, io
che
ho chiesto l'autorizzazione.
Frego,
no, no, no. Io ho chiesto l'autorizzazione a Barisoni, mi è stata data ed è venuto tutto regolare, tutto con le carte scritte.
Lascia perdere. Cioè, non possono entrare i minorenni, possono entrare i cani che cagano? Cioè, ti pare una cosa normale?
Sì, secondo me.
Non possono entrare i figli minorenni che non cagano, che non cagano.
No, però
in
scusa,
mezzo
se la trasmissione
agli
riguarda
studi
gli animali, è giusto che tu porti gli animali. Certo,
sì, ma
qualora si occupassero di elefanti, trovo difficile.
No, ma lascia perdere, poi altra
studio,
cosa,
però
altra
però giusto, portare i cani è giusto.
Come mai se gli animali, per me possono entrare benissimo gli animali, per carità. Se gli animali sono uguali agli uomini, come sostiene la Celentano e tutti gli animalisti pazzi, uguali a lei. Perché
no, ma
cagano?
Non è bravissima,
perché
me
cagano? Ma sì, ma che c'entra quello bravissimo?
No, a me
bravissimo
piace molto, io sono
perché
molto amico
cagano
della
sul
Celentano
pavimento, allora?
Ma cosa vuol dire? Avuto
se sono uguali agli uomini, perché cagano sul pavimento?
Tu di questi temi non puoi parlare, perché da anni inviti la gente a urinare nei lavandini. Quindi
vero,
tu non puoi, non sei un maître à penser dell'educazione,
no,
del Galateo.
Ma
quindi
no,
non ti lamentare.
Ma cosa
sei
c'entra?
Il cagnolino adorato della mia amica Celentano. Ma lo ha fatto a sfregio nello studio della quale trasmetti tu. E ha fatto benissimo.
Vabbè,
e a tutta la mia solidarietà.
L'hai già detto questo ieri.
No, ma è vero, è giusto ripeterlo.
L'hai già detto ieri.
È giusto ripeterlo.
Allora, c'è una polemica, secondo me, assurda. Io, come tutti, naturalmente, sono un grande fan di Fiorello. Ma c'è una polemica innescata dal signor Fiorello che trovo veramente ridicola. E tra l'altro non capisco perché abbia innescato questa polemica. Forse perché c'ha un figlio o una figlia che sta crescendo, non lo so, e dunque si preoccupa per la televisione, eccetera. Vabbè, insomma, io ho una figlia di 11 anni e non mi preoccupo di quello che può vedere. Francamente non mi preoccupo di quello che può vedere in televisione il pomeriggio, anche perché il pomeriggio fa altre cose. Ma lasciamo perdere questo. Fiorello ha innescato una polemica addirittura rivolgendosi a tutti i direttori delle varie reti, al signor Campodall'Orto, al signor Cairo, a Pier Silvio Berlusconi, eccetera, eccetera, per dire non mandate la cronaca nera nei rotocalchi. Scusa, amico mio, però perché la cronaca nera la può fare solamente, che ne so, Vespa alle 23:30 o non so chi alle 11 di sera? Per quale motivo al mondo? cioè basta schizzi di sangue o racconti tru... Non so, sentiamo Fiorello, perché mi sembra veramente una cosa ridicola. Cioè, limitare la libertà dei palinsesti in televisione, perché la cronaca nera non si può fare nei contenitori del pomeriggio? Poi dipende da come la fai. Ci sono, no, c'è la legge,
si legge sui giornali, cioè, ma sui giornali tu trovi i dettagli dei...
Ma chi se ne frega?
Giornali,
ma perché
dicono,
non si può fare in televisione la cronaca nera? Ma chi lo dice, sì, Fiorello?
No,
ma perché?
No, vabbè, magari lui pone una questione.
Ma non me ne frega niente a me.
Di come viene trattata
la
cronaca
nera. Ma no, dice proprio,
no?
Bisogna... Senti.
Non lo so, sentiamo. Appunto, vediamo.
Mi rivolgo ad Antonio Campodall'Orto, a Pier Silvio Berlusconi, diciamo alle due reti generaliste, anche alla 7, a Urbano Cairo, e chi per lui? A tutta la televisione generalista, va bene? Va bene. È possibile intervenire, cari vertici di queste aziende, ed eliminare una volta per tutte i casi, che in modo che vengano trattati solo nelle sedi competenti, che sono la magistratura, la polizia, i carabinieri e i telegiornali?
Cioè, praticamente, secondo Fiorello, bisognerebbe cancellare tutti questi programmi e affidarli solamente ai telegiornali, alla magistratura e alla polizia. Cioè, nel fascismo. Cioè, succedeva, era una cosa del genere, cioè una cosa assurda.
Sì,
cioè,
la cronaca nera
fa parte del racconto quotidiano. Poi bisogna vedere come uno la fa.
Come viene fatta, sì,
ma
certo,
sempre,
su questo
è sempre questo
ragione,
il punto. Cioè. Dai, su. Lei dice ci sono ore con dettagli sulle TV generaliste.
Ecco, forse questo è vero.
Ma che vuol
questo
dire? Ma non vuol dire niente. Ma uno spegne la televisione se non vuole. I minori, tutti i problemi assurdi già risolti. Cioè, è una fissazione perché probabilmente c'è i figli che crescono.
Ma non credo che sia solo quello. Ma.
Ma sì, dai, su, ci sono bambini e anziani, infatti, dice, lo dice pure. Bambini e anziani, parlare
sì,
d'altro.
Infatti, per
ma
mia
se uno vuole parlare di cronaca nera, perché Fiorello, deve limitare la libertà di
ma
chi vuole parlare di cronaca nera?
Ha espresso il suo parere, dice la sua preoccupazione, non è che vuole limitare.
Gli appelli, ma perché? Cioè,
parlate di libri, parlate di storia, parlate di qualsiasi cosa, ma non potete fare ore e ore e ore a parlare con notizie di particolari, di cronaca nera il pomeriggio, quando ci sono bambini, ci sono mia mamma che è una donna anziana, viene ammorbata da tutta questa, è terrorizzata mia madre, perché mia madre il pomeriggio si guarda la televisione.
Ecco, abbiamo capito che il problema è anche quello della madre di Fiorello. Va bene, è terrorizzata, per carità, cioè, siamo tutti solidali col terrore della madre di Fiorello. Però non è che uno può trasformare il terrore della madre in un problema nazionale. Cioè, mi sembra veramente assurda questa cosa qua. Cioè, una cosa veramente ridicola, cioè, non... Fiorello, amico mio, hai detto una cazzata, secondo me. Cioè, magari può trovare consenso in qualche maître à penser, in qualche personaggio, no? Pensoso sulla televisione, in qualche filosofo, in qualche purista, non so in chi, in qualcuno che rimpiange la televisione degli anni non so quando. Ma è una cazzata, tecnicamente una cazzata. Anche perché a me non piace quando uno attacca certi programmi e non fa nomi e cognomi. Allora dovrebbe dire: lì ho visto questo, lì ho visto quest'altro, questo ha detto una cazzata.
No,
questa...
evidentemente si riferisce
no,
in
ma
generale
c'è sempre
alla
la solita.
TV.
No, c'è sempre la solita cosa. La solita cosa.
Ha fatti
non ha
tre...
fatto nessun nome. Non ha fatto nessun nome.
Ma ci ha dato la... tutte,
ma
tutti
no,
i
ma lascia, non, ha,
fa,
non ha detto i contenitori. Dica: il contenitore tale fa spazzatura, l'altro contenitore è una merda, questi altri fanno vedere delle cose truci. Nomi e cognomi, perché altrimenti diventa una baraonda in cui tutti sono messi dentro. E no, non si fa così.
Ed ora Zanzarosi, il momento più atteso, il traffico!
La Zanzara.
Iniziamo.
Però contro...
Parla.
Dico Barbara che non è stato Alessio Mantineo. Non la sarei una pazza a dire sì o no. Sarei pazza. Non credi?
Senti Lenia, tu hai visto?
Io non chiudo niente.
Che succede?
Barbara Rosso, io non chiudo niente.
Cosa sta succedendo?
No. Scusami Barbara, scusami.
Dimmi Lenia. Dimmi amore.
Scusami. Io non chiudo niente. Scusami la mia volgarità, eh? Scusami. Io non chiudo niente. Qua stiamo parlando di una trasmettitrice con le palle. Scusami che dico queste parole. Quindi ho intervistato tutti, è la migliore, no?
Vabbè ragazzi, è un racconto straordinario in realtà, questo qua di questa ragazza Ilenia, che accusa, che vuole salvare il fidanzato nonostante le prove che sembrano schiaccianti nei confronti del fidanzato. In realtà ti dirò,
ma chi è che dice chiudi il collegamento?
No, perché a un certo punto c'è la madre che va a rompere i coglioni perché non vuole che la figlia parli, capito? C'è un conflitto con la madre.
Era la madre, ah, ho
era
capito,
la madre.
Capito.
Allora, il problema fondamentale è questo.
Una
e la
tragica,
dico, e la dico, no, la dico tutta.
A me pare una storia tragica,
sì,
francamente,
vabbè, ma
però
questo è una banalità. La dico,
una storia
vabbè, ma è
tremenda.
Chiaro che è tragica, la dico tutta, la dico tutta. È
no,
servizio
dirla,
questo, sì, 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 questa roba qui è servizio pubblico. Ma
beh,
ti dico
ecco,
perché?
Questo immagino,
no, ma
ecco,
ti dico perché?
Sempre,
no, perché guarda, chi veramente non ha nessun interesse a difendere la Duzzo,
no,
ma nessun interesse. Ma io credo che sia servizio pubblico e ti spiego anche perché. Ti spiego perché. Perché vedere una ragazza che pur di difendere il fidanzato che l'ha bruciata con la benzina, lo avrebbe bruciato, lei nega.
Pubblico.
No, per dire, è il racconto di una donna che nega l'evidenza pur di salvare,
sì,
il fidanzato.
Ma qui siamo d'accordo, ma non c'entra
perché
il servizio pubblico.
È una tipologia umana che esiste, facendo
ma
vedere
ma
questa
che c'entra?
Assolutamente
ma
una cosa di grande
mi pare
di, assolutamente
mi pare,
sì.
Mi pare
solamente abbiamo avuto per chi vuole andare a vederlo e per
no,
chi l'ha visto ieri sera.
Il servizio pubblico lo rifiuto completamente.
Vabbè, ma lascia perdere.
Lei
adesso
sa fare la televisione, ma definire quella roba lì servizio pubblico,
ci ha fatto
no,
vedere
dai,
che esistono delle donne, delle ragazze in questo caso, che pur di difendere il loro fidanzato contro la madre che non lo vuole.
Ma perché il servizio pubblico è televisione, punto.
Sono
non è
disposto
servizio
perché sì, perché ci insegna, ci
ma
ci,
che
ci
no, servizio
che
pubblico
esistono
non è
anche
quello,
queste persone
ma,
qui.
Ma
vabbè,
che
allora
vuol dire?
Non è
ma
così.
Che
allora
vuol
che cazzo
dire?
È?
Ma è una tragedia.
Che cazzo è parlare
è
di politica,
è una messa
dai.
In ma no, mico dico che il servizio pubblico è solo politica, ma sicuramente
Vincenzo
quella roba
Catania.
Lì è una roba talmente drammatica che è una messa in scena che
mica non è che la messa in scena, è tutto vero. È successa una cosa vera,
ho detto, non è che la messa in scena la D'Urso, non ho detto
Vincenzo da Catania,
questo.
Però ce l'ha fatto vedere Vincenzo da Catania.
Sì, ce l'ha fatto vedere, no? Certo.
Vai Vincenzo, dimmi.
Luciani, no, dimmi. Dico, sinceramente mi sento stasera che dici una serie di cazzate.
Ma che cosa, scusa, su che cosa, spiegami.
Ma sulla D'Urso, ma sinceramente quella è stata un'oca scomposta.
Un'oca scomposta, vabbè, ma
un
questa
precedente
è
allucinante.
E qual è il precedente, spiegami.
No, scusa, Cruciani, parla di amore, ma che cazzo
no,
c'entra?
Ha detto
l'amore?
Anche possesso, gelosia,
ma
dai ragazzi.
Ma che c'entra su l'amore, Cruciani? L'amore
ma certo che non è amore, ma
scusa,
cosa vuol dire?
Ecco, appunto, questo.
Lei doveva dire che quello è un demonio.
A parte
è una
che,
animale.
A parte, attenzione,
non
Vincenzo,
amore.
Se quello ha buttato la benzina, ma figa, lo dici a me.
Tu
ma
hai
se
creato, tu dai legittimità a un alibi, come se
io
lui
non
avesse
sto
l'alibi dell'amore.
Io, ma che sei, io ho dato l'alibi a questo qua, ma che sei scemo, sei. Ma sei pazzo totalmente, sei
tu
un pazzo.
Parli con migliaia di persone e non ti rendi conto di quello che dici.
Vincenzo, anche io non ho detto nulla, a parte che la frase della D'Urso, io non ho fatto
ma
non cazzo. Ha fatto parlato di amore, sei impazzito.
Devi dire che è una stronzata la frase della D'Urso, è una frase da salotto di un'oca, di un'oca.
No, 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 amico
non
mio,
capito,
la frase è diversa, la frase è diversa. Ha detto
no,
possesso anche cari, possesso
dai,
e gelosia.
La tua
vabbè, ragazzi, ma se volete
comunque,
prendere
l'amore è sbagliato, adesso non è per linciare nessuno. Il termine amore non c'entra nulla, ma non vuol dire
ma ragazzi, ma
rimane intatta la stima nei confronti della D'Urso, però amore non c'entra nulla.
Davide, non fare il leccaculo.
Ma è così, è esattamente così. Amore non c'entra nulla.
Vincenzo, io non ho
è una parola sbagliata, è proprio sbagliato il concetto.
Ragazzi, vabbè, avete ragione voi. Federico dalla provincia di Roma, dai.
Buonasera a tutti.
E come la tecnica di prendere una frase, spezzarla.
Sono d'accordo
senza
con te.
Punto,
possiamo però dire che gli è sfuggita la parola amore?
Federico dalla provincia
si
di Roma.
Si può buonasera dire che associare
guardate,
quello
io
all'amore non è sbagliato?
Vai, dimmi.
L'ho vista ieri su internet.
Ma poi,
la,
ma scusa, ma vi rendete conto che qualcuno fa l'analisi della singola parola utilizzata?
È normale, però.
Ma che cazzo
ma
è?
Ma appartiene al
ma
dibattito
no,
dei media, questa roba
se,
qua è normale.
Se una conduttrice normale può difendere un gesto del genere, ma che dite? Ma dite delle
ma
follie,
infatti non
l'ha
difeso, è che ormai è entrato nell'immaginario collettivo talmente
Roma,
questa roba qui che è un gesto.
Dai.
Devo dire la mia. Allora, sulla questione della D'Urso, lei che io ho visto, lei ha detto ah, ma è un modo di amare a suo modo e combina queste cose.
Ma che non l'abbiamo sentito
adesso, questo non l'ha
ma
detto.
È una stronzata quella che stai
questo
dicendo.
No,
io l'ho visto in diretta.
Non hai sentito nulla, non ti ricordi? Ti ricordi male?
No, no.
Ti ricordi
è un
male?
Un modo di amare a suo modo. E compie questi atti, ha detto così testuale.
Ha parlato di possesso, di gelosia. Non ha giustificato nulla, è una puttanata.
Giustificato non ha giustificato niente.
È una polemica ridicola, dai.
No, no, io non dico che ha giustificato, stavo solo semplicemente
abbiamo invece
dicendo...
visto cosa si riesce a dire pur di difendere il fidanzato, ecco, perché è in contrasto, è... perché è in contrasto con la
questa,
madre, punto, dai, basta.
L'intervista di questa ragazza è la sconfitta di tutte le attività contro la violenza sulle donne.
È una puttana, no, ma per, dici per il ruolo di questa ragza, dici.
Sì,
certo. Ma almeno l'abbiamo visto. Ma certo, va bene. Ma non
questo,
lo so, a parte che lei nega che sia stato lui. Adesso magari sarà stato lui perché ci sono prove inattaccabili, ma se questa lo nega,
adesso vediamo. La madre interveniva per bloccare l'intervista perché era appena uscito il fatto che hanno beccato quello lì che andava a prendere alla pompa della benzina,
sì,
faceva
certo,
il carico di
certo,
benzina.
Certo.
Per questo è intervenuta la madre per non farla più parlare e bloccare l'intervista.
Vabbè ragazzi, riprendiamo tra un attimo. Ti voglio segnalare, Parenzo, almeno viene scritto in alcuni siti che la moglie del tuo amico Kabakebji,
la moglie
che è consigliere certo, comunale del PD, moglie del tuo certo, amico Siriano Kabakebji,
sì,
pare che sì, abbia un cugino detenuto a Guantanamo, che è stato detenuto a Guantanamo.
E quindi?
No, ma per dire,
la butti là così, quindi cosa vuol dire?
La butta là così.
Allora,
leggo,
il cugino
leggo
pare
da qualche parte
che un cugino,
no,
di, pare
detenuto,
che
pare,
un cugino di Cruciani,
pare, sembra,
pare
magari una
che un cugino di Cruciani sia stato coinvolto nel sia stato coinvolto in una bancarotta fraudolenta della Banca del Seme. Pare, c'è cioè una banca del Seme,
sì,
un cugino di Cruciani.
Come che vuol dire? Che
è coinvolto per un cugino di Cruciani coinvolto in una bancarotta fra la banca
ma
del
riprendiamo
Seme.
Tra poco,
dai ragazzi, su.
La Celentano al suo cazzo di cane gli mettesse un pannolino, che lo porti in giro col pannolino per non cagare in giro.
Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan, Leonardo Manera e altri ospiti vi aspetta domenica 15 gennaio al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. Platone, la caverna dell'informazione, il lato comico dell'attualità.
Il segnale orario vi è offerto da...
Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio.
La Zanzara.
Ciao Cruciani, ciao fratello Parenzo. Comunque, merito di essere straniero buono, straniero cattivo, io non me l'auguro. Per carità, non ho mai avuto problema con nessuno di anni che qua. Ma un giorno, se mi incontro con un tipo come Mauro di Mantua, giù formaggio, o col tizio che ti minacciava Parenzo ieri, se mi incontro con questa gente lì, non so come andrebbe a finire, perché queste gente lì ti fanno perdere tutta cosa buona che avevi dentro. Queste sono gente che non valgono di essere rispettato di un merito cazzo di questa gente.
Ottimo. Questa gente,
ottime
questa,
persone. No,
questa
no,
gente,
quella parte migliore dell'Italia. Vedi come il migrante
questa
è sensibile.
Questa gente non capisce.
Se no, non prendere in giro come parla, perché parla molto meglio di qualunque altro italiano che chiama in questa bolgia, in questa latrina, in questo sterco. Questa è una colonscopia, l'ho detto altre volte, ma lo ripetiamo. Questa trasmissione è una colonscopia all'Italia, cioè è un microfono piazzato nella parte dove non batte il sole che tu indaghi e stimi per capire qual è la pancia dell'Italia, anzi il retto dell'Italia. Quella è l'Italia migliore.
Tu lo sai
chiudiamo
che c'è gente...
con questo. Questa
chiudiamo?
È la cioè... parte migliore io... dell'Italia. Non si capisce perché una televisione deve durare fino alle 20:50. Non si capisce la necessità di questa cosa.
Parenzo, hai rotto il cazzo tutte le sere. Chiudiamola qui, finiamola qui. Vuoi sempre fare la trasmissione di 5 minuti?
Sì, 5 minuti, bravo, esatto.
Pagato. Cioè,
beh, ovvio, mancherebbe altro.
Allora ragazzi, hanno fatto molto discutere le dichiarazioni rilasciate ieri qui alla Zanzara dal signor Matteo Salvini.
Sì, no, in
segretario.
Sì, vergognoso, segretario. Anche, lo ebbi a dire in diretta anche ieri.
Sì, l'hai detto, sì,
ebbi a dire anche ieri.
Segretario della Lega sì, per l'indipendenza, fu per l'indipendenza
per
della Padania.
Per l'indipendenza, esatto.
L'indipendenza della fu Padania, il quale Matteo Salvini ha detto che la sua ricetta, se dovesse diventare Presidente del Consiglio, la sua ricetta per respingere gli immigrati è quello di salvare le vite umane in mare, lui dice. Poi però prendere questi signori, praticamente posarli su una spiaggia del Nord Africa, immagino, o da qualche parte, con una pacca sulla spalla, un sacchetto di noccioline e del gelato. Così ha detto. Cioè, praticamente scaricarli sulle spiagge con un po' di noccioline. Questa è la sintesi che è stata fatta. La sintesi.
Pazzesco che un leader politico parli in questo modo di persone, vabbè, paragonandole alle scimmie praticamente.
Razzismo, secondo come te? Si... Razzismo! 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 Questo la... lo vogliamo dire, lo vogliamo chiamare razzismo?
Assolutamente, gliel'ho detto ieri in faccia. È lo stereotipo classico che si usava negli anni 30 nella iconografia razzista del fascismo degli anni 30, in cui nella difesa della razza, già diretta da Telesio Interlandi e Giorgio Almirante, il migrante veniva rappresentato come una scimmia, e quindi alle scimmie si danno le noccioline, e quindi fa schifo.
Sentiamo,
detto
Salvini.
In sintesi,
Salvini.
Fa schifo quello che ha detto
Salvini, ministro dell'interno. Domani chiama la Marina Militare, cessate chiunque sia in mezzo al mare, ma poi lo riportate indietro.
Ma come fai se non hai gli accordi? Ma come fai se non hai gli accordi? Infatti Minniti è appena tornato.
Sono gli accordi con tutti i paesi.
Cioè li scarichi sulla spiaggia? Li scarichi sulla spiaggia, dici?
Assolutamente sì. Li scarichi. Una bella pacca sulla spalla, ma... il pacchetto di noccioline e un gelato.
Pacca sulla spalla, pacchetto di noccioline e gelato. E gelato. Ce l'aveva anche con il signor Bello Figo, signor Bello Figo, che dovrebbe andare a raccogliere cotone e banane. Anche qui, Parenzo, tu hai interpretato questa cosa di Salvini contro il cantante rapper Bello Figo, che ha che è il cantore degli immigrati, praticamente il cantore delle gesta degli immigrati in Italia. È praticamente sì, una specie di paladino. Io voglio wifi, voglio wifi, non pago affitto, non faccio operaio.
È un furbone quello lì, quello è un furbone.
È un furbone, è uno
un furbone che
è
non fa bene alla causa dei migranti.
È il cantore degli operai. Beh, il tuo amico Gad Lerner dice che praticamente è il modello, è il futuro.
Il futuro non ho capito. Ma no, il futuro è che un immigrato faccia anche il cantante, questo
contro
ovviamente.
Bello Figo.
Faccia il sindaco, faccia l'amministratore delegato di Alitalia, faccia tante cose un migrante.
Ma perché un migrante deve fare l'amministratore delegato?
Perché
Alitalia è stata amministrata male.
Sono i futuri italiani. Cioè,
Ma perché? Ma chi te l'ha
saranno,
detto?
Alcuni di loro saranno operai, altri saranno notai, altri condurranno la zanzara. Abdallah Kabakebji condurrà la zanzara.
Ma figurati.
Sì.
Quello ci spieghi intanto se uno dei suoi parenti
vergognati, è stato carcerato. Mi ha appena scritto, mi ha appena scritto, ti risparmio perché adesso dedicheremo tutta questa parte di trasmissione. Sì, mi ha appena scritto, sto lavorando, altrimenti interverrei. Grave associare il PD ai fratelli musulmani. Questo è un comunicato ufficiale.
Ma non me ne frega niente. È vero o no che il cugino della moglie era rintanato?
Ma
era a Guantanamo? Sì o no?
È vero
o no? Lo dica
Kabakebji.
Lo dica
Kabakebji. Ha fatto fallire la banca del seme. È vero o no che tuo cugino di quarto grado,
ma è diverso.
Ha fatto fallire la banca del seme.
Noi vogliamo sapere se
un parente
del consigliere comunale, peraltro, come sai, su internet intorno alla moglie di Kabakebji sono state trovate delle frasi a favore degli estremisti.
Io sono serio. La responsabilità penale è personale. Basta!
Ma io siamo voglio
seri.
Però vogliamo
che cosa
sapere
vuol dire quando
se un parente, del consigliere comunale del PD, quella che va col col velo al consiglio comunale
e non può mettersi il velo di...
Voglio capire se è vero o no, oppure una bufala.
Tu porti i capelli sporchi, hai i capelli sporchi e le unghie zozze, e quella non può mettersi il velo in testa.
No, ma lascia perdere, adesso sto dicendo quella col velo.
Le tue unghie zozze sporche per giunta.
Sto dicendo, è vero o no se la signora Sumaya, moglie di Kabakebji,
cosa
è parente
cambia
di uno che è stato a Guantanamo? Lo vogliamo sapere. Se non è un problema, lo dica. È vero o no? Basta, punto.
Adesso mi chiama. Eccolo qua.
Roba pazzesca, dai, su. Salvini su... Che cos'era? Salvini su... Sì, su Bello Figo. Vabbè, ma ragazzi, ma non è che ha detto. Ha detto, vada, non è in grado di fare il cantante, secondo lui. Vada a raccogliere il cotone, le banane. Ha detto anche i pomodori. Non è che ha detto solo... le banane, razzismo, razzismo.
Beh, sì, il cotone, diciamo, anche tu hai fatto notare che il cotone ricorda le piantagioni.
Faccio il conduttore alla radio, ti voglio segnalare, non è che
sei anche una persona intelligente, quindi l'associazione
grazie,
è evidente, se no non staremo più a lavorare.
Ma non è
l'hai fatta,
ma non è che voleva dire,
Chissà come mai Chissà come mai è venuto il cotone, le banane, chissà come mai ai leghisti. Fatti una domanda, chissà come mai a Calderoli gli viene in mente di associare la Chienge alle banane, a quell'altro il cotone agli immigrati e le noccioline ai neri. Come mai?
Dai,
mi dai un nervoso. Dai, andiamo avanti.
Bello figo, lo manderei a raccogliere il cotone.
Ma il cotone ricorda
lo stereotipo razzista.
Ma il cotone ricorda
appunto, stereotipo razzista, salta sempre fuori, vedi? Salta sempre fuori. Sempre là si torna. E l'altro
cosa ti metti? La tua maglietta è di cotone.
Però il cotone
no, piantagioni di cotone,
non
però.
Fitto, non faccio l'operaio, bene. Abbassa la schiena e raccogli quello che la terra ti offre.
Il collegamento è con non faccio operaio, vada nei campi di cotone, di pomodoro e magari impara a lavorare. Questo voleva dire il signor Salvini, credo. Ma no, ma credo, adesso, ma non faccio l'esegeta, con tutti lo faccio.
Fa l'interprete, l'interprete.
Ah, dai. Roberto dalla provincia di Massa, dai, forza.
Ciao a tutti.
Dimmi.
Io ero d'accordo con Fiorello.
Ma è chiaro, ma è molto facile essere d'accordo con Fiorello. Dice, beh sì, bisogna eliminare le cose truci dalla televisione, il sangue che schizza. E fatemi nomi, cognomi, i titoli dei programmi, cosa succede in quei programmi. Questo, non queste cose. Bisogna togliere i programmi di cronaca nera. La cronaca nera è il fondamento di una democrazia, il racconto dei delitti, il racconto di quello che avviene nella società, è uno dei cardini della democrazia, che non è che può essere riservato ai giornali o può essere riservato ai telegiornali o non so a che cosa o ai programmi dell'accesso. No.
Ma i format pomeridiani per lo più non fanno informazioni.
Ragazzi, ma perché uno si deve occupare dei palinsesti della televisione? Ognuno deciderà come. Ci sono le norme, se uno. Che è questa cosa?
Una partita di calcio, chi ha vinto, chi ha perso.
Ma è anche così, ma è normale che sia così. Uno è colpevolista o no? E secondo te Bossetti è colpevole o no? Secondo te in quella casa che è successo? Ma è normale? Sono domande che la gente si fa. Perché la televisione non deve rispondere a queste domande? Perché la mamma di Fiorello si mette paura? Ma dai, su, ma di che parliamo? Su. Pino da Caserta, su, ma io rispetto. Chi è che fa rumore? Parenzo, chi è che fa rumore?
No,
Davide, che cazzo stai facendo col telefonino, con l'iPad? Del cazzo,
c'ha il cellulare
e spegni tutto, no?
Con il coso chiuso. Quindi
mio
non
nonno,
è...
Pino da Caserta, dai, Pino, qui è tutto vero.
Ci
tutto
sono, ci sono due vero. Tipi di caccole.
Due tipi di caccole, adesso questo vuole parlare di
ecco,
caccole.
Intellettuale.
No, ma va bene, per carità.
Ebbi a fare questa riflessione, dato che non mi lavo da tre giorni.
Tu non ti lavi da tre giorni? Scaccolandoti bene. Dimmi.
C'è la caccola molla, quella che rimane attaccata alle dita.
Sì, però andiamo veloci, questa è la radio, le voglio ricordare, signor Pino da Caserta, che questa qua trattasi di radio.
Cioè tu non discuti il merito, tu sei arrabbiato perché lui parla lento, cioè capisci a cosa siamo arrivati ormai? Cioè un signore alle 19.28 nella radio della Confindustria.
I nani.
Siamo diventati dei mostri, un pazzo.
Pino, non ho capito.
La caccola molla che rimane attaccata alle dita, 2-3 minuti la devi girare perché non la puoi lanciare.
Questo è vero.
Poi c'è la caccola dura, che quando la tiri dà una soddisfazione come se avessi tolto, che so, un trave, una cosa bellissima.
Sì, quello è vero, questo è tutto vero.
Questo è chiamato per
questo.
Aspetta,
la terza tipologia di caccola qual è?
Ecco, l'altro che ti fa domande.
Tu hai detto che quante tipologie sono? Ah, due, solo due. No, perché
solo due?
Scusi, professore.
Scusi, professore.
Interessante.
Vabbè, ma questo però è anche abbastanza scontato, cioè non ci stai dicendo una cosa nuova. Chiunque sa che ci sono due tipologie di caccole, quelle che diciamo che sfilano, cioè quelle che filano, quelle molle. Ma perché fai che fai? Come me?
Bello, che soddisfazione.
No, quella molla non è tanto soddisfacente in realtà, perché ti si appiccica, tu la devi andare a recuperare.
Si appiccica, poi la lanci, si attacca.
No, quella la lanci no, è sicuro, perché la devi tu dici per buttarla via, la lanci dici si attacca
da buttarla via nella
stanza. Invece quella dura, dici, quando esce proprio quella arricciata, quella che è diventata, si è un po' incrostata.
Lei ha una vita normale, signor Pino da Caserta, cioè ha lei ha una moglie, una fidanzata.
I nani.
Creato dei
mostri,
pazzeschi.
Adesso i nani.
Abbiamo creato dei
mostri. Pino, non ho capito, perché tu dove le tiri le caccole? Non ho capito bene.
Le naso, dove le prendi?
No, ma dove le tiri poi? Le tiri addosso alla gente?
No, nella mia stanza. Magari.
Ma perché non ti lavi da tre giorni poi? Perché non ti lavi da tre giorni?
Ho letto da tre giorni.
Beh, non ti lavi... con tua madre.
Sono un malato.
Ah, sei malato da
tre questo giorni. Si era capito. No. Ma non da tre giorni.
Da tre giorni non ti, ma, non ti lavi. Per, è bello. Questo, se alzi adesso, facci un po' un forno olandese. Alza un po' la. Oh, la le, alza le coperte.
Le braccia.
No, le coperte. Le senti, no, che odore c'è sotto. Che odore c'è dietro, sotto il letto?
No, coperte, il letto è pulito perché viene cambiato tutti i giorni. Ma dietro le orecchie, passare il dito dietro le orecchie, no?
Sì, quanto adesso?
E poi dice un piccolo profumo, però. Poi le ascelle, le ascelle belle, gli odori forti, odori maschi.
Ciao, ciao, ciao.
Giuseppe, pensa a quello che entra dentro nello studio dopo di te che non ti lavi mai. Quello si deve lamentare, non te, cazzo.
Fineco, la banca che semplifica la banca.
Vi presento. State ascoltando un programma offerto da...
Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers.
La Zanzara.
Fulvia, aspetta, cosa pensi della Zanzara, il programma che ti ho fatto sentire stamattina col giornalista?
Non mi pronuncerò.
Dai, su.
Dai, fa schifo al cazzo, questo qua è una faccia di merda, è un coglione, è un ignorante. Poi che ovviamente lo fa per boh, gli piace Pappardelli, questo qua.
Caro Parenzo, tu lo sai che c'è gente che fa seppellire, che fa tumulare il proprio cane nella tomba di famiglia?
Nella tomba di famiglia? Sì. Come cioè, fosse un parente stretto?
Esatto, sì. Cioè sì, accanto c'è una tomba di famiglia, accanto non c'è solamente, sì, che ne so, Giovanni, sì, i francesi, sì, sì, c'è anche il cane.
E ti posso dire che... Tu reputi strana questa cosa, mentre non reputi strano l'ascoltatore che chiama,
no, assolutamente,
e descrive,
no,
nel dettaglio,
sì, le caccole che estrai,
esatto,
dal,
ecco, io voglio anche ripetere, esattamente, voglio anche ripetere perché sono radical chic e quindi mi fa schifo questa roba, però ecco, tu ti scandalizzi perché uno vuol far mettere, anche io la trovo una stranezza assoluta, non lo farei mai ovviamente, però capisco che uno si vuol mettere il cane, però non muovi ciglio, non muovi un niente, un pelo, un dito, quando quello chiama tranquillamente davanti, di fronte a 2 milioni di ascoltatori, dice, descrive le sue caccole. Beh, amico mio, ma dove andiamo a finire? Dove andremo a finire secondo te? Dove?
E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali.
Ogni tanto la Corte di Cassazione pronuncia delle sentenze splendide, straordinarie. Recentemente vi leggo questo, ragazzi, è fortissimo. È legittimo il sequestro dei cani se abbaiano e disturbano il riposo di persone.
Ma come sequestro?
Ma è stupendo, è stupendo. È legittimo il sequestro preventivo dei cani tenuti da anni dalla proprietaria in un cortile in pessime condizioni igieniche e che abbaiano continuamente disturbando i vicini. I cani, per quanto concerne le misure cautelari inerenti al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, devono essere considerati cose pertinenti al reato, la cui disponibilità da parte dell'indagato può protrarre la loro consumazione. Bellissimo. Cioè, se un cane ti rompe i coglioni mentre riposi, tu denunzi e a un certo punto possono sequestrare il cane. Bellissimo. Ragazzi, questa è civiltà. Questa è civiltà. Questa è grande civiltà. Qualcuno mi ricorda, a proposito di caccole, che tu nel famoso servizio delle Iene in cui ti facevano lo scherzo, sì, ti scaccolavi ampiamente. No, ma lo dico c'entra? Così.
Ma era in privato, però.
Ah, per
cioè, non sapevo di essere ripreso dalle telecamere.
Per carità. Giovanni da Pesaro, vai, Giovanni.
Che ascoltatori attenti.
Sì, buongiorno, guarda. Pronto?
Dimmi, Giovanni, dimmi.
Io dopo la cultura espressa da Salvini, le caccole e le ascelle, volevo fare un discorso un po' più soft, se possibile.
Sì, dimmi Giovanni, sentiamo il professore che ha c'è da dire qua, Giovanni, dimmi.
Io volevo esortare tutti i cittadini a essere meno razzisti, sì, verso quelle povere persone,
sì, bravo.
Immigrate, che sono diverse da noi, ma non per questo sono peggiori di noi.
Dunque?
Dunque bisogna avere pazienza, ospitare queste persone, cercare di farle integrare, senza fomentare odio, eccetera.
Sì, ma che vuol dire concretamente?
Beh, un bel appello per una persona sensata.
Sei molto parenziano.
A te le persone sensate non ti piacciono.
Sei molto, molto parenziano.
Voi siete molto... siete avanti. Voi fate una radio, io quando chiudo gli occhi penso di essere in Cina. In America fate una radio internazionale.
No, non
siete,
mi pare, ma Giovanni, di che stai parlando? Stai parlando di un'altra trasmissione, cioè praticamente...
No, no, di voi. Io giro il mondo e non vedo l'ora di tornare all'aeroporto per mettermi in macchina e ascoltarvi.
Questo è ottimo, questo è buono. E dunque?
Siete forti e andate avanti così.
Vabbè, ma che vuol dire adesso, al di là di questa incitazione? Che volevi dire sugli immigrati? Non ho capito.
Vorrei
bene.
Dire gli immigrati che c'è persone, innanzitutto chiamo le persone, non immigrati, perché
immigrati.
Bravo, persone, bravo, bravissimo. Questa è una persona del civile,
persone
per
me. In difficoltà, ma non dobbiamo andare noi a cercare.
Senti, amico mio,
un profitto, no?
Il problema, sì, ma no, non ho capito un cazzo. Senti. Ma la cosa fondamentale è un'altra. Non possiamo prendere chiunque abbia bisogno in Africa, in Asia, eccetera, e portarlo qui in Italia.
Non si tratta
non si
di questo, non si tratta di
Alberto da Roma. Giovanni, arrivederci. Alberto da Roma, dai, Alberto.
Pronto?
Dimmi.
Allora, io volevo dire solo due cose.
Solo
una,
due cose.
Riguardo alla cronaca nera in televisione.
Sì.
Io credo che non si dovrebbe fare
non
per un motivo
fare.
Semplice.
Ha deciso Alberto da Roma che la cronaca nera in televisione che non si dovrebbe, insieme a Fiorello, hanno deciso che la cronaca nera nei rotocalchi, che non si capisce bene quali sono i rotocalchi, cioè non si capisce perché non si può fare mezz'ora di cronaca nera e mezz'ora per parlare dei ciccioni. Qual è la proibizione? Cioè qual è il disturbo che provoca negli anziani e nei bambini questa roba qua? Al limite uno spegne la televisione.
No, non crea nessun disturbo.
E allora qual è il problema?
Si rischia di processare in televisione per testimonianze leggere degli innocenti e disperso.
Ma quello è un altro discorso.
Questo è il discorso che faccio io.
Senti.
La cronaca nera fatta in televisione crea falsi innocenti e falsi colpevoli. Il caso di
vabbè, questa è
una
discussione vecchia, superata ormai dal fatto
con queste
che
discussioni
si fa.
Antiche, vecchie, inutili.
Cosa,
dipende come viene fatto.
Un'altra cosa, vuole dire un'altra cosa, Alberto. Facciamo
sentiamo,
dire.
Per carità,
continuiamo
certo.
A parlare, continuiamo tutti a parlare di immigrati, non immigrati. Esistono solo due problemi.
Quali sono?
Gli immigrati non è uno. È il numero, la quantità.
Vabbè, poi
eccolo qua.
È arrivato il professore.
Possiamo,
poi?
Non possiamo accettare tutti da tutto il mondo.
Vabbè, questo
e
lo sappiamo,
seconda,
l'abbiamo già detto. Poi?
E la seconda, la legalità.
La legalità.
Noi cerchiamo
che cosa strana, che cosa originale. Cioè, devono rispettare la legge, Alberto. Sì, abbiamo capito. Nulla di originale. Nulla di originale. Ripassa un po'.
Quanti fruttivendoli hanno i banchi di fuori e a un italiano gli fanno occupazione di suolo pubblico? È una cosa, deve essere uguale.
Cioè tu dici quelli che vendono, gli immigrati che vendono le cianfrusaglie o gli oggetti eccetera, spesso sono illegali e invece agli italiani gli fanno un mazzo.
Ma non è solo questo.
Demetrio, provincia di Bergamo. Ciao Albè. Demetrio, provincia di Bergamo.
Allora, una sola cosa.
Sì, dimmi.
Questi che vengono, delinquono.
Sì.
Fanno quello che vogliono, sporcano, ci infettano delle loro malattie africane.
Sì, africane.
Chi è questo qua, però, scusami?
Tale Demetrio dalla provincia di Bergamo.
Tale Demetrio, sentiamo.
Vai, Demetrio, questi che arrivano, sporcano, ci infettano con le malattie, delinquono.
Lancia fiamme, lancia fiamme, una bella pulizia generale.
Mamma no, Demetrio, allora
mamma
torniamo,
mia,
torniamo.
Non, io non so, no, non gli dico niente, guarda.
Ma perché
non
devi dire niente?
Perché
scusa,
sono...
Che vuol dire lancia fiamme, concretamente, Demetrio? È un'immagine, come dire, è un'immagine, una metafora per dire cosa?
È uno schifo che uno non è metafora, non c'è metafora. Devi indignarti anche tu
ma
a un
no,
certo punto.
Non mi indigno, senta, ascolto.
Non è metafora,
Demetrio,
non è metafora.
Che vuol dire lancia fiamme?
Allora,
sì.
Siccome
sei Mussolini,
perché loro vengono?
Sì, loro vengono.
Perché noi gli diamo le
loro
case?
Vengono. Sì.
Gli facciamo il ricongiungimento.
C'è una cosa Mussolini?
No, è semplicemente ubriaco, guarda.
Vai, Demetrio, allora?
Allora, se noi semplicemente diamo un messaggio chiaro.
Messaggio chiaro.
Vieni qui.
Sì.
Rompi i coglioni.
Sì, lancia fiamme.
Delinqui.
Sì.
Fai quello che ti pare perché sai che ci sono i soldi che sono sottratti agli altri italiani.
Nessuno sottrae soldi agli altri italiani.
Aspetta,
nessuno.
Fine ragionamento.
Certo, perché la barella non c'è, però i servizi per questi qua sì, giusto?
Allora?
C'è una diffusione.
Dunque, ma che c'entra il lanciafiamme? Scusa, quando è che
allora,
interviene il lanciafiamme? Questo è interessante.
Dalle mie parti si dice, mette bruce. Ti do fuoco, faccio il teleriscaldamento e riscaldo quelli che invece rispettano le leggi.
Cioè,
e
tu
vedrai che i tuoi parenti non vengono qui.
Cioè, tu hai un'idea molto semplice di come ridurre la criminalità degli extracomunitari, che è quella di usare il lanciafiamme, cioè di bruciarli vivi. Mi sembra di aver capito o no? È solo
mi sembra si analizza nel dettaglio, mi sembra di sì.
O no,
mi
Demetrio?
Questo, ma dopo risolvi anche il problema del riscaldamento perché fa freddo.
Sì, ecco, questo, questa può essere una stupido. Battuta, immagino che, non, immagino che tu non vuoi arrivare a bruciare gli extracomunitari per ottenere riscaldamento, o davvero vuoi arrivare ad una soluzione finale, tanto per avere un riferimento?
Sapete che loro fanno così a casa loro?
Ma, no, no, in che senso, scusi, mi faccio capire
certo,
perché...
Certo. Mio fratello, in Guinea Equatoriale.
Beh, appunto, in Guinea Equatoriale. Tu,
sì,
Equatoriale.
Nota democrazia.
Il primo giorno l'ha mandato lì la ditta, sì. L'ha mandato lì a lavorare.
E che hanno fatto?
E lì era alla piazza pubblica e me l'ha raccontato lui. E mi ha detto,
che hanno fatto? Hanno impiccato qualcuno?
Che ha rubato dal mercato, sì. Non so che cosa, delle robe che erano lì.
Allora?
I cittadini gli hanno messo un bel tappeto intorno e gli hanno dato fuoco. La polizia che è arrivata.
E che modello è questo?
Perché lì è normale.
E lei vorrebbe questo modello in Italia?
Allora, se vieni qua e noi ti diamo tutto, tu ti senti fin troppo libero, anche perché quelli che vengono qua sono quelli che scappano dalle galere di là.
Però, caro Demetrio, ti voglio segnalare che sì, non so se questa cosa che ti ha raccontato non so tuo fratello sia vero, ma la Guinea Equatoriale non è un modello, esatto, come dire, qui magari siamo troppo lassisti, per carità, siamo troppo, concediamo troppa, dopo pochi anni uno un assassino va fuori dal carcere, tutto quello che vogliamo, discussione eterna, però io proprio non indicherei la Guinea Equatoriale come modello. Se fosse vera quella cosa che dici tu, e credo che non sia vera, poi fino in fondo non credo che prevedano la pena di morte in piazza,
allora
magari sì,
non è che è prevista, ovviamente.
Questo è il fratello di Mauro.
La pena di morte.
Però dici nei fatti è così. Nei fatti succede.
Di fatto, si sa che se
però
faccia una cosa: chieda a un negretto che è qua, e gli dici, uno di quelli che lavora.
Signor negretto,
questo tu lo chiami razzismo o no? Secondo te?
Ma
è razzismo questo o no, secondo te?
Ma diglielo però, diglielo
secondo
in faccia.
Glielo sto dicendo.
Diglielo in faccia.
È un razzista schifoso, ma mi pare evidente. È un razzista schifoso. Lancia fiamme, immigrati porta le malattie che sono più vaccinati di lui, peraltro. Lui porta le malattie. Porta le malattie il suo modo di ragionare, perché
negretti,
infetta la società. Lui dice, usa lui un linguaggio che è tranquillamente
cioè,
razzista.
Sarebbe da portare in tribunale.
Immediatamente.
Ma è un reato, va sanzionato.
Ma perché tu devi difendere un razzista?
Ma io non sto difendendo razzista.
Perché difendi il diritto ad essere razzista?
Certo, assolutamente.
Perché devi difendere il diritto di uno ad essere razzista?
Ma in America non c'è il Ku Klux Klan, ma che vuoi?
In America, vai a vivere in America.
Ma io voglio quella società là.
Qui da noi il razzismo è un reato fino
ma
ad oggi.
Poi,
quando vincerà la lista Cruciani, il razzismo non diventerà più reato. La gente potrà bruciare in piazza le persone. Potrà usare lanciafiamme e potrà prendere l'ottima costituzione della Papua Nuova Guinea. Potrà prendere quella costituzione lì illuminata e portarla in Italia e farla diventare il nuovo codice. Dopo il codice di Hammurabi.
Vabbè, Demetrio, ti ha dato del razzista che devi essere portato in tribunale.
Ma no, io gli ho dato. Ma è evidentemente un razzista.
Demetrio,
allora
che hai detto?
Vaffanculo lui e la sua razzismo. Allora, ascolta,
che vuol dire?
Così ha risolto così la questione. Ha risolto così la questione. Tanto è facile.
Allora?
No, allora pensa un po'. Io dico, se di là li trattano così, perché fanno così. Se voi chiedete a un negretto che c'è qua che
negretto
lavora, uno di quelli e gli dici, ascolta, è giusto tagliare una mano, le mani a questi qua in pubblica piazza?
Non credo sia giusto, secondo me.
Quello lì che dice, certo, perché il mio paese...
Vabbè, che vuol dire?
Così.
Che noi dobbiamo adottare quella roba lì? Vabbè, Demetrio, ciao, ti saluto. Ciao. Allora ragazzi, a grande richiesta, la prima puntata delle lezioni di sessualità della professoressa De Mari, Silvana De Mari. Ricordo, Silvana De Mari, chirurgo, medico, endoscopista e quant'altro, che ieri ci ha fatto una lezione.
Una lezione magistrale.
Assurda, diciamo la verità, una lezione assurda, secondo noi, però rispettabile a modo suo, no? Sull'omosessualità, il sesso anale, eccetera, eccetera. La situazione degli omosessuali, secondo lei dice di amarli, è tragica per l'uso dell'ano. Dell'ano! Lei come considera la condizione dell'omosessuale? Una condizione tragica?
Una condizione difficilissima.
Drammatica, tragica.
Purtroppo drammatica per la situazione anorettale, in particolare quella maschile.
Cioè dell'ano?
Esatto.
Non vi scandalizzate, ragazzi, questa qua è una chirurga, una professoressa, un'amica di Adinolfi, un'amica pure di Sgarbi, per cui dice questa cosa in pubblico tranquillamente, cioè una signora, cioè non è che sta dicendo delle cose volgari, non mi rompete i coglioni con questa cosa qua. Lei dice la situazione degli omosessuali è tragica per l'uso dell'ano, mentre la vagina, così lo ha detto apertamente, tranquillamente, ed è lei che lo dice, non noi, certo l'abbiamo chiamata noi.
La vagina è stata creata per essere penetrata.
Sì.
Allora, quindi la vagina, sì, la mucosa, che è una roba incredibile.
Beh, questo lo so.
Ha presente Sire Aragorn del Signore degli Anelli? È una roba di questo genere, perché ci sono una caterva di strati l'uno sull'altro. Ci sono delle ghiandole che producono lubrificante per non abbia.
Questo lo so, le
che
assicuro.
È una sottomucosa che è una roba inenarrabile.
È bellissimo. È bellissimo.
E sotto ci sono una miriade di vasi linfatici per proteggere da batteri, virus, micosi e sì, altre porcate. Mi segue sempre.
Anche se ogni tanto si infetta pure la signora vagina.
Perfino lei, poveraccio.
Ancora, ancora.
La cavità anale è stata creata perché passino le feci dall'interno verso l'esterno e basta.
Sì, d'accordo.
Dunque, non è prevista la penetrazione del pene.
Ma non è vero,
quindi
non l'ha detto.
La mucosa è sottilissima. Viene facilmente lacerata.
Sì.
Sotto ci sono dei vasi sanguigni, venosi, sì, cosiddetti vasi emorroidali,
sì,
purtroppo estremamente fragili.
Sì.
Che già di loro tendono a fare casino. Se
sì,
poi uno li sottopone al trauma,
sì,
fanno molto di più, aumentano le emorroidi.
Sì.
Il tutto può portare a fistole, all'ascesso
sì,
perianale, all'ascesso
schifo,
anale,
sì,
e alle ragadi.
Il cancro dell'ano. La conclusione dei danni qual è? Quali ulteriori danni?
La conclusione
danni?
Si arriva al fatto che non ci sono linfatici, quindi tutte le patologie vengono moltiplicate per 20.
Beh, ma c'è anche la libertà di farlo, però.
Certo.
Ma mica lo voglio vietare. Ma voglio
no, ma anche la natura. Qualcuno lo fa in modo naturale. Per qualcuno
aspetta,
è naturale farlo. È naturale,
basta,
è natura.
È naturale avvertirlo, arriverai in incontinenza anale. Per me è naturale avvertirlo, stai moltiplicando il tuo rischio di avere il cancro dell'ano.
Ragazzi, una vera e propria lezione, una lectio magistralis questa della dottoressa De Mari, eh? Lectio magistralis contro le unioni omosessuali. Beh, questo Parenzo sa va a sandir, no?
Sì,
cioè,
mi sembra abbastanza
conseguente, sì, a quello che sta raccontando. L'unione tra gay, l'unione, diciamo, matrimoniale tra omosessuali, per lei è una porcheria.
Una cosa che a uno dei due fa venire l'ascesso anale e lo porterà fino all'incontinenza anale, per lei è una roba buona.
Beh, mi sembra scontato, no? Mi sembra scontato. Le lesbiche però inquietano meno.
Pure.
Sì, ma ho capito, ma scusi un attimo, hai le lesbiche?
Le lesbiche hanno meno danni,
hanno
per
meno
cui
danni,
mi inquietano di meno.
Inquietano
anche
di meno.
Anche se anche lì ci possono essere alcuni casi molto rari, ma sono veramente rari, di aumento del cancro della faringe.
Pure.
Quindi tutto sommato è un problema loro.
Sì, è un problema.
Perché non devo avvertirle, ehi guarda che quella roba lì ti fa male, perché onestamente non è molto vero. Ma
il cancro alla faringe per le lesbiche, ragazzi, qui siamo alla follia, eh. Il suicidio degli omosessuali, tasso di suicidio superiore, questa è vecchia però, eh. Gli omosessuali sono in una condizione drammatica, lei dice.
Ma certo che sono quello con una condizione drammatica, hanno un tasso più alto di tutti gli altri di suicidio.
Di suicidio.
Condizione drammatica.
Di suicidio.
Allora, questa è la prima lezione, caro Parenzo. Io proverei a fare una seconda lezione, a fare un'altra telefonatina alla signora De Mari. Siccome la cosa è molto cliccata, molta gente. Ma come non risponderà? Sì, se è libera, risponde. Guarda, perché basta trattarla bene, non ti incazzare subito. Però.
No, non mi arrabbio, però ricordi, mi fanno arrabbiare le sue tesi, perché è un medico, capito? Cioè,
comunque,
siccome
sì,
è un medico.
Hai ragione, perché di fondo sono d'accordo con te. Però lasciamola parlare. Se chiamiamo, dai.
Pronto?
Professoressa De Mari?
Sì?
Buonasera, sono Cruciani, salve.
Salve.
Ieri
salve,
è stata una lezione molto interessante.
Molto, sì.
Grazie, ma voi siete sempre a parlare con me, non avete nessun altro?
No,
bella,
noi,
lei ormai
no,
è un punto di riferimento.
Guardi, ho ricevuto talmente tante di quelle telefonate,
certo,
ieri, per quello che ci ha detto lei, che sono rimasto veramente molto colpito. Cioè, non sono d'accordo su nulla, ma questo per lei permetterà,
certo,
no? Lei consentirà.
Certo.
Però sono rimasto colpito da questo racconto molto crudo che lei ha fatto di quelli che sono i danni del sesso anale. Non sono d'accordo, e molta gente mi ha detto che pratica questa cosa da tanti anni senza nessun tipo di problema. Però, però lei avrà le sue prove, come dire, no?
Certamente, come qualsiasi cosa, non colpisce tutti. Ci sono persone che fumano per anni senza mai sviluppare un cancro del polmone. La nostra sensibilità è estremamente diversa.
Però scusi, io non capisco perché lei associa quella pratica sessuale per forza alla questione omosessuale, cioè dei gay.
Ma scusi, l'ha sentita la cosa che ci siamo fatti l'altra volta?
Sì.
Io sono assolutamente molto contraria anche tra un uomo e una donna.
Ma perché lei è contraria al sesso anale tra uomo e donna? Scusi, c'è un sacco di gente che lo pratica. Ma per quale motivo? Religioso? Un motivo pratico?
Perché tutte le volte che un pene entra dentro una carità di nuovo, sta roba,
sì,
e poi la trasmettete stasera, Gesù bambino, che palle!
Cioè, tutte le volte...
Ma voi due parlate sempre in due come Chip e Chop.
No, ma scusi, no, Parenzo, stai
tutte
zitto.
Tutte le volte,
come Batman e Robin.
Tutte le volte?
Entra nell'anno. Sì. Primo ci vuole il lubrificante.
Vabbè, ma adesso,
secondo si fanno delle lacerazioni più o meno micro,
sì,
e secondo si fanno delle lacerazioni sempre più o meno micro, più o meno macro, sì, sullo sfintere interno,
sì,
al punto tale che quando noi dobbiamo minacciare qualcuno,
sì,
gli diciamo: ehi tu, ti faccio un
culo così.
Cosa vuol dire?
Beh, ma scusa, che vuol dire?
Vuol dire che è un gesto di arbitrio, che è un gesto di violenza, che è un gesto di sottomissione.
No, aspetta.
Al punto tale che è un gesto che viene sempre fatto
a sottomissione.
Nelle iniziazioni sataniche.
Come?
È un punto fondamentale.
No, scusa. Aspetta, no, questo è fondamentale.
Sì, signori.
Ma perché
sì,
è fondamentale questa cosa del satanismo?
Iniziazioni sataniche.
Perché la penetrazione anale, lei non ci crederà.
No.
Ma nell'ano non c'è nemmeno l'organo dell'orgasmo. Ma porca miseria, sono dimenticate di metterli. Pensi che tu Zorelloni.
Apro una parentesi.
Cosa apri parentesi?
No, stai zitto un attimo. Devi stare zitto un attimo perché è interessantissimo.
Allora,
c'è un sacco di gente che prova orgasmo col sesso anale, professoressa. Io dico
sì, questo sì.
Ma l'orgasmo non è lì, è da un'altra parte. E soprattutto
il satanismo?
Perché la cosa funzioni deve essere un'inversione del senso del piacere e del dolore. Il satanismo, che purtroppo non sono due spessati strafatti e ipertatuati che sgozzano capretti nei casolari,
no,
che purtroppo è ai piani alti,
sì,
ha delle precise cerimonie di iniziazione dove questa roba qui c'è sempre. Guardi, ne ha fatta una Angelina Jolie. Adesso lei va su YouTube e se la cerca.
Ma non ho capito, scusi, non ho capito bene, non ho capito il collegamento. Cioè, la pratica di iniziazione del satanismo prevede il sesso anale?
Esatto, proprio perché è un sesso di arbitrio. Adesso mi perdoni, ma devo proprio scappare.
No, però, scusi,
piacere parlare con voi.
Aspetti un attimo, scusi, questo è interessante. No, ragazzi, ma questa seconda lezione della professoressa De Mari è arrivata a un punto fondamentale. Bisogna farne una terza assolutamente, Parenzo. Domani o dopodomani, non so quando sarà.
La terza
perché
puntata,
ci sono...
tu dici?
Ma vabbè, ci sono due tesi fondamentali. La prima, no, ma voglio
due
riprendere da questo: satanismo e sesso anale. Cioè, lei dice che.
Sì, no, questo è pazzesco.
Ma dai, ma è una cosa incredibile.
Questo posso dire che è una. Posso dire una frase un
sì,
po'. Posso dire una cosa un po'.
Sai
che è una frase criminale,
no,
questa?
No, vabbè. Aspetta, prima.
No, ma come.
Vabbè. No, ma seconda cosa, ha detto che il satanismo non è di quattro sfessati, è nei piani alti. Il satanismo. E poi Angelina Jolie, che sarebbe stata iniziata al sesso, non so che. Cioè, ma di che sta parlando?
Lorenzo, io ho provato il mio capo stamattina a dirgli alle 9:30 chiudiamo tutto, andiamo a casa, ma mi ha mandato a fanculo però.
La zanzara.
Il mondo non è ancora pronto per una ragazza che alle 3 del pomeriggio va a comprarsi da sola dei preservativi al supermercato. Devono per forza farti le battutine ammiccanti di merda o guardarti e farti un sorrisino. Che cazzo vuoi? Scopo, va bene?
Brava questa ascoltatrice, brava, che che racconta a tutta Italia, anche davanti alla sua famiglia, Parenzo, anche davanti, no, appunto, davanti ai suoi cari.
Sai che ormai non ho neanche più la voce per, no, esprimere dissenso.
No, dice una cosa molto chiara: se una ragazza va a comprare alle 3 di pomeriggio dei preservativi in un supermercato, in una farmacia, sì, eccetera, ogni tanto c'è qualcuno ancora, ma poche persone, sì, in realtà, sì, che guardano in maniera un po' così, no? Dice che, sì, sta,
ma perché questa cosa dovrebbe, ma infatti secondo me è una cosa normale, uno può comprarle a qualunque ore.
E quella dice giustamente: io scopo, allora
la cosa,
allora,
che un po',
allora,
mi incuriosisce, non mi inquieta, mi incuriosisce, che solo, come sai, un bacchettone è, perché questa adorabile signora, sì, ragazza, sì, sì, ritiene importante di mettere la sua voce e di telefonare alla Radio 24 e comunicarla, sì, all'universo mondo. È l'unica stranezza. Dopodiché, se è normale, va bene, è normale, è normale.
Ancora Ilenia da Messina, no, Ilenia, quella che sarebbe stata ricoperta di benzina dal suo fidanzato, ma lei lo vuole salvare. La storia vera è questa, non le, non le cose della D'Urso. Dai, su, cosa c'entra la polemica sulla D'Urso sul femminicidio?
Quella,
ma chi
è un'altra,
se ne frega,
cosa.
Ma dai, su, ma che polemica ridicola è la D'Urso, le frasi della D'Urso. E questo, a mio parere, è servizio pubblico. Aver,
no,
portato,
non dire ancora,
sullo
ancora
schermo,
sta, questa stupidaggine.
Aver portato,
sai,
sullo
che
schermo,
non è vero.
No, è verissimo. Ma a me non me ne frega niente del servizio pubblico in generale.
No,
però,
appunto,
dico,
siccome non te ne è mai fregato,
no,
nulla, non si,
dico,
capisce perché attribuisce a questa
cosa,
roba,
no,
qua,
ma lascia perdere,
che
infatti
è una messa in scena non organizzata dalla D'Urso, ma è una messa in, ma scena,
messa
televisiva,
in scena, è la realtà.
Beh,
è la realtà,
realtà,
la litiga con la madre,
tragica,
allora,
cinica,
ma che vuol
terribile
dire? È la realtà, però. È la
e
realtà.
Non è servizio pubblico, ma è un dolore messo in piazza.
Ma
scusa, è una lacerazione.
Alla trasmissione, quella della cosa che fanno su Rai 3, a chi l'ha visto, che fanno? Non mettono in scena drammi personali ogni giorno, ogni settimana. Ma che cazzo vuol dire?
C'è differenza. C'è la,
ma
cronaca,
qual è la
nera,
differenza?
Un conto
è
il racconto della cronaca nera di Truman Capote.
Senti, questa qua.
Un conto è la cronaca nera,
c'entra,
fatta così.
Ma cosa vuol dire?
Truman Capote è un'altra cosa.
Ma cosa vuol dire?
Anche Truman Capote faceva la cronaca nera.
Sei pazzo.
Truman Capote, e paso lì, Truman Capote.
Va.
Andate a vedere chi
non
è.
Non fare l'intellettuale.
Andate
che non
a vedere
sei
chi
grado,
è.
Dai,
andate
tu
a vedere chi è Truman Capote.
Non sei in grado.
Non,
dai,
tu lo so,
non
che lo
sei.
Non sei
Gad Lerner.
Andate,
dai,
a vedere.
È uno scrittore,
chi,
dai.
Andate a vedere chi era, sì, Truman Capote.
Ilenia contro la madre.
Vattene invece. Vattene. Vattene. Io con Barbara D'Urso parlo. Perché Barbara. Sì, è la rappresentante. Sì, sì, sì. Non è stato Alessio Mantineo, io lo difenderò fino alla morte, va bene? E guarda, Barbara, te lo dico qua davanti a tutta la trasmissione: mia madre non l'ha mai potuto vedere ad Alessio, mai. Se lui gli butterebbe la benzina addosso per vederlo morire. Non l'ha potuto mai vedere, mai.
Non l'ha potuto mai vedere. È una grande rappresentazione teatrale, drammatica,
posso
familiare.
Dirti una cosa ancora più forte.
Familiari,
posso dirti una
quella
cosa?
Quella che litiga con la madre, ma che cazzo volete
questo
di più?
Questo è il classico sottoproletariato.
Ma che vuol dire? Ma questa è una tua
proletariato.
È una parte d'Italia. Ma che vuol dire sottoproletariato? Ma che fa il sociologo?
No, il sociologo è una valutazione. Ma i sociologi lo diranno altro. Di
senti, senti ancora questa qua. Ti prego, senti, perché è eccezionale. Io la trovo veramente un pezzo eccezionale. Stupendo, oltre che.
Ma se capitasse, non, a te io non dico,
ma
mai se capitasse,
se capitasse
a te, perché
a
non mi interessa.
Dire,
tu saresti tra. No, ti voglio chiedere.
Ma non lo so, questa
tu saresti
di andare a parlare,
tu
sono maggiorenne e vaccinati.
Hai gli strumenti culturali,
gente,
per cui tu sei una persona,
basta,
che metteresti.
Non ne posso più di,
tu metteresti
cose
in piazza questo, il tuo dolore?
Ma
tu, un dolore tuo,
ma
lo metteresti.
Ma mica sono andati lì forzati.
Esatto, ma non c'è dubbio, ma sto
e
dicendo
allora
a te.
Ma che vuol dire?
Con i tuoi strumenti culturali.
Ma io magari non ci andrei, non lo so.
Oh, meno male.
Ma che vuol dire?
Ma
non vuol dire
che lo ammetti.
Ma perché devi fare
il
superiore rispetto a Ilenia?
Non è superiore.
Perché ti devi sentire superiore rispetto a Ilenia?
Ma non è superiore. Questo è l'unico modo loro per essere, per apparire, per fare.
Ma lascia perdere questa sociologia spicciola.
Lei lo sa che vuole accanto di me avvocati, comandanti, tutti questi qua. Un ragazzo che lavora così commercialmente in un supermercato non va bene. Capisci, Barbara?
Ilenia, però ascoltami un attimo. Chi era, la tua mamma? Che ti ha detto di non fare l'intervista, era la tua mamma? Mi ascolti, Ilenia?
Sì.
Mi senti? Allora, Ilenia, io la tua mamma la comprendo. Io comprendo la tua mamma, sono mamma anch'io. Quindi, se lei magari desidera una persona diversa vicino a te, va compresa, ok? Va bene?
Va compresa, ma la vita io la devo trascorrere.
E questo,
perché è nel mio letto, poi,
questo
Barbara.
Era Hai ragione, Ilenia, hai ragione, però ti prego, non voglio sentir dire che la tua mamma butterebbe lei la benzina addosso a un'altra persona. Lo dico per te, non lo dire questo.
Sì, sì,
non lo dire questo, Ilenia, ti prego.
È tutto stupendo, meraviglioso, bravissimo.
È un romanzo popolare. È un grande romanzo popolare.
Pure con dialetto napoletano. Non lo
perché tu lo vedi da un punto di vista del racconto della televisione.
Ma scusami, questi sono maggiorenni, vanno lì, accettano di andare lì. Ma che cazzo volete?
Ma io non sto criticando.
Ma cosa volete?
Nulla.
Non rompete i coglioni.
Io sto commentando una cosa. A me fa impressione. Fa impressione
vedere quelle scene, diciamo.
Mi fa impressione il fatto che delle persone decidano di condividere una storia come questa con la madre. Che davanti a milioni di spettatori. A me fa impressione, a te
volta,
non fa impressione.
Mica la prima volta.
Ho capito, mi posso dire che mi fa impressione.
Vabbè, comunque la frase contestata, risentiamola e poi basta, dai.
Fallo anche tu allora.
La frase contestata, dai. Ma che vuol dire? Io non lo faccio, ognuno può scegliere se farlo o no.
Tu?
Ma
non
lo so,
fai.
Ma che mica mi è successo che qualcuno
ha
buttato la benzina addosso.
Ma tu non lo fai? Pazienza, ma perché tu non fai queste cose?
Ma non lo so, magari se mi buttassero la benzina addosso andrei a raccontarlo pure io, non lo so. Che cazzo ne so?
Senti, Ilenia, ascoltami. Tu lo sai che ci sono uomini che per troppo amore, troppa gelosia, fanno delle cose che non vorrebbero fare? Perché tu mi dici, dimmi Barbara, perché un'ora prima era lì che mi abbracciava e dopo un'ora dopo è venuto a buttarmi la benzina addosso e incendiarmi? Io ti dico, io non lo so chi è stato, io voglio credere a te. Però tu lo sai che ci sono uomini che potrebbero farla una cosa del genere per troppo amore e per troppo possesso? Questo lo sai, Ilenia.
Ce ne sono. Sopra 100 ce ne sono 99. Lo so, lo so.
Allora, è evidente che confondere l'amore col possesso è una cazzata. È una minchiata linguistica, aggiunto possesso, eccetera. Magari una frase anche sbagliata. Stanno inchiodando una che ha fatto un grande pezzo di televisione, secondo me, con il racconto drammatico, la madre che litiga con la figlia, meraviglioso per quel tipo di trasmissione. Vedete, non è che la televisione deve essere per forza quella, c'è anche un'altra televisione, naturalmente. Stanno inchiodando una frase, ma di che stiamo parlando? Ma di cosa parliamo? Di cosa parliamo?
È legittimo,
è ridicolo
che se ne parli anche
ma
con
sì,
questi toni,
per
visto
carità
che si tratta di televisione e di cose. È ovvio che se ne parla, è ovvio che ci si scandalizzi.
È diseducativa. Qualcuno dice chiudetela d'Urso.
Ma che
chiudetela d'Urso?
Chi è che dice chiudere la d'Urso?
Ma un sacco di gente.
Ma chi? Ma chi?
Ma no, una marea di gente su web.
Freccero, secondo me, non lo dice Freccero.
Ma no, Beatrice.
Il web. Ma chi è il web? Sono le persone singole, no? Il web.
Beatrice Firenze, vai.
Ciao Giuseppe, ciao.
Ah,
ciao,
questa è la
ciao
mitica Beatrice Ulmi, transessuale, fantastico.
Ma mancava, è tanto tempo che non chiamava.
Grande ascoltatrice della Zanzara.
Sì,
beh,
è un po' di mesi, dall'ultima volta qua di Nolfi. Non potevo non chiamare stasera, dopo aver sentito per ben due sere quella meravigliosa dottoressa che non mi viene il nome.
Aspetta, De Mari.
Topolina. La dottoressa Topolina, non si chiamava Topolina.
Parenzo, per favore, vuoi smettere di avere collegato il tuo iPad, il tuo telefono e di agitarlo mentre stai qui in diretta?
Allora,
sì,
non
o
sono
no
agitato, come puoi vedere dalla telecamera in oggetto.
No,
io
non lo
sto
vedo.
Male.
Non mi interessa, fa rumore.
Io sto vedendo delle notizie, visto che questo
notizie
qui, vabbè, il computer che è davanti a me, adesso lo fotografo e lo twitto, così vedete.
Funziona,
cosa c'ho davanti, non funziona. Per vedere il flusso di notizie, quello
flusso
che succede,
vabbè,
ogni tanto ho bisogno di avere il
vabbè
computer
voglio
davanti.
Voglio sapere da Beatrice che ne pensa.
Basta, ma io vado via a questo punto. Che...
Ma io me ne vado.
Mi hai dato l'occasione per andare via. Vado via.
Vai,
una protesta.
Parenzo, non andare via.
No, va bene.
Lei è una grande sostenitrice di Parenzo, Beatrice.
Sì,
molto
sì, io sono parenziana.
Vabbè,
sono parenziana,
non ci siamo mai incontrati.
Vai, Bea, dimmi.
Ma ci incontreremo. Allora,
no,
ascolta,
insomma,
praticamente...
Ma perché ti fa schifo, Beatrice?
No,
perché
no,
perché
mi
è transessuale? Cioè, ti fa schifo?
No,
stai dicendo che ti fa schifo, in pratica?
Non mi fa assolutamente
schifo. No, però lo voglio incontrare. È una bravissima persona, bravissima ragazza.
Diritti. Bravissima persona,
ragazza
per i suoi diritti.
Sei operata, mi sembra.
Ma va bene, ma non mi interessa cosa fa. Può fare qualunque cosa per me.
Non ho smesso il sesso anale.
Ecco, no, cioè, anzi,
meno male,
anzi,
che
diciamola
questa notizia
tutta,
viene
Bea
data con Tokyo chiusa, dai.
Diciamola tutta, dai, Bea.
L'indice Nikkei,
allora,
altrimenti.
Il discorso
riduciamolo all'osso, il discorso.
Riduciamolo all'osso. Io ho quasi 50 anni, sarà 40 anni che lo prendo nel
lì dietro, insomma,
okay,
sì,
ci siamo capiti.
Sì.
Il discorso è questo,
no, aspetta,
che volevo
40
dire...
forse è troppo, scusami, se c'hai 50 anni forse 40 è troppo, amica mia.
No, perché sai...
No, vabbè, però non ha andiamo su queste cose qua, non andiamo per carità.
Su queste cose. Volevo dire solo un aspetto, sì, una cosa. Sì. Quando lei mi dice che è contro natura, sì, dice una falsità per due motivi ben precisi. Uno, perché c'è l'orgasmo prostatico. Se il Dio su cui crede lei ha creato l'orgasmo prostatico, vuol dire che il sesso anale ha un senso anche per quanto riguarda il sesso e la penetrazione.
Questa è buona.
Perché sennò non avrebbe nemmeno inventato l'orgasmo.
Questa è buona, Parenzo, però. Questa è una buona analisi, una buona riflessione.
Come tu ti ecciti.
No, non mi eccito, però a me piace il dettaglio. In ogni piace il dettaglio, sì, ma non solo nel sesso, nel racconto del sesso e di quello che succede in Italia, nelle famiglie, nelle case. Mi piace sempre il dettaglio, è sempre importante il dettaglio. Ora, Beatrice, che è una transessuale, ormai si è tagliata il pisello, non so da quanti anni, Bea,
vabbè,
mi ricordo.
Ma questo chi se ne frega?
Dieci, da 10 anni. Ma dice che lo prende in sede, lo prende da 40 anni, no, diciamo da 20 anni, da 25. Che cosa hai quelle ripercussioni drammatiche di cui parla la dottoressa De Mari?
Assolutissimamente
sì,
no,
questo non lo puoi sapere, però
mai avuto.
Non lo puoi
sapere. Come non lo posso sapere?
Magari se vai a fare un'endoscopia o una cosa scoprono delle cose terribili.
Ma il sangue io non l'ho mai visto.
Nel tuo di dietro, insomma. Non
l'hai mai visto. No, mai avuto
però
problemi.
Bisogna prendere per buona questa testimonianza, caro Parenzo. Cioè, di una persona che lo prende da tanti anni in quel posto e che non ha avuto le ripercussioni di cui parla la dottoressa.
Pensate.
E vabbè, ho capito, questa è una testimonianza diretta, diciamo.
Poi, comunque, anche l'ano, volevo dire un'altra cosa tecnica. È fatta proprio... si allarga proprio per menino,
questo
non
lo
è
sappiamo,
una cosa...
questo lo sappiamo,
grazie, per cui è proprio naturale
di questo dettaglio,
cosa,
grazie.
È proprio naturale.
Sì,
grazie,
sì, ma è una discussione che è stata innescata da un medico, anche abbastanza affermato in Italia, di Torino, eccetera. Un medico
mi piacerebbe parlarci con questa dottoressa, perché le sue convinzioni poi alla fine al
non si preoccupi, vedrà che Cruciani organizzerà un grande forum o focus per citare la trasmissione
focus
che ci precede,
anatomia, non
esatto,
focus economico,
focus anatomia, parteciperò molto volentieri. Molto perché, sì, perché il problema è questo, sono tutto
fare
nasce dalla religione,
mese,
poi alla fine queste
sì, bravo,
vittime che danno nasce
bravo,
tutto
bravo
da lì. Non
ciao,
c'è
Bea,
altro.
ciao
caro, ciao. Ciao.
Arrivederci signora,
ciao. Se Cabagegi lì, come si chiama, va al cinema e un suo compare a metà film urla all'Akbar, lui e i suoi figli scappano.
La Zanzara.
Ciao, buonasera, io sono un camionista, un autista meglio dire, no? È possibile che per strada devo vedere questi negri di merda che vengono spostati da nord a sud dell'Italia, scortati anche dalla polizia? È la cosa bella che poi si fermano negli autogrill, nei parcheggi, vanno a urinare e ci sta ogni tanto pure qualche ricchione che corre a vederli, hai capito un po'? E poi ultima cortesia, ma il Mago Telma ci sta qualcosa che fa passare la febbre e l'influenza? Che sto in viaggio.
Vabbè, questo è matto, caro Davide, questo è matto, caro camionista, amico mio, è eccessivo, mi sembra, no, Parenzo, o no?
Abbastanza, però proverei a chiamare Otelma per capire se ha capacità guaritorie per la febbre, insomma.
Allora andiamo, Nino da Lodi. Nino da Lodi, vai Nino.
Sì, pronto, buonasera Cruciani, buonasera a te.
Ciao, dimmi.
Volevo parlare di altro, però ho sentito la dottoressa De Mari.
Sì, no, prima parlami di altro, poi parliamo della De Mari. Che cosa volevi dire?
Allora, la questione era il cane, sul funerale del cane messo dentro nella cappella di famiglia.
Sì.
Io sono un cacciatore.
Sì. Ami gli animali?
Io adoro gli animali.
Vedi, questa qua è la dimostrazione, se lo dice lui naturalmente, però secondo me è proprio così, cioè i cacciatori amano gli animali molto più degli animalisti, ma molto di più,
io
ma non
adoro,
c'è dubbio.
Io adoro i miei cani, per me, sono tutto.
E che cosa cacci tu? Che cosa cacci?
Beh, io ho una riserva di caccia qua a Lodi e vado più che altro a piuma, quindi
cioè?
Fagiani, pernici,
fagiani,
rosse.
Sì, ma sono tutte cose di allevamento?
No, io ho un buon sistema di riproduzione nella mia azienda, quindi...
Ecco, ma tu nei confronti di quelle pernici, di quei fagiani che uccidi, perché poi li uccidi, no? Diciamo le cose come stanno, li uccidi. Cosa provi?
Certo.
Cosa
fame prova?
Io?
Niente.
No, io, certo, fame esattamente come dice Parenzo.
Se le mangi.
Vabbè, fame le mangi, ma uno, adesso, vuol dire, non è che lo fai per necessità, insomma, no?
No,
gli piace,
no, volendo, però c'è da dire una cosa: io quando si arriva a un determinato numero io chiudo la caccia senza aspettare la legge che dice è chiusa la lepre. Da me, per esempio...
Vabbè, ma è normale, ci sono dei numeri, dei numeri che ci sono, questo è normale che
no,
sia così.
No, però io rispetto ancora di più, nel senso che io chiudo la lepre ancora prima di quando lo dice la legge dello Stato.
E vabbè, questa è una tua scelta, amico mio, che ti ma devo certo, dire?
Ma, sì, no, ma certo, ma questo qua è fatto perché? Perché io adoro gli animali e l'idea di andare a togliere tutte le lepre in riproduzione nella mia azienda, no, perché mi piace vederle anche durante l'anno. È questo, l'animalista è uno che tortura gli animali.
Cioè spiega, perché prima, tu che sei un cacciatore, adesso bisogna spiegare bene questo concetto, tu sei un cacciatore, dici e spari alle pernici, ai fagiani, eccetera, eccetera. Sei uno che ama gli animali.
Allora, io dico una cosa.
Invece l'animalista li tortura, adesso questo va un po' spiegato però, amico mio.
L'animalista lo tortura perché se c'è una cretina, scusatemi, di Milano Centro, sì, biondina, coi tacchi... che prende un chihuahua, che è un cane che...
Ah,
è
una generica, pensavo ti rivolgessi a qualcuno.
Una generica. Che prende un chihuahua e lo porta a Milano. Un chihuahua è originario del Centro America, come cane, allora? È abituato a temperature...
Vabbè, però il chihuahua è da una vita che sta in Italia, amico mio, non è che, cioè, non è che adesso...
No, aspetta, tu hai mai visto un chihuahua con queste temperature di questi giorni come sta?
Vabbè, tu dici, gli animalisti, gli amanti degli animali spesso torturano gli animali?
È lei che lo tortura.
Invece tu che li ammazzi, no?
Io no, perché se io compro un bracco tedesco, per dire, io il bracco tedesco non lo tengo in appartamento.
No, però il cane, d'accordo, il tuo ami il cane, ma dico, le pernici o i fagiani che cacci, come li consideri?
Io li considero dei bellissimi animali.
Che però servono per magnarli, diciamo, per essere
certo,
mangiati.
Certo, ma il fagiano non è neanche nostro. Il fagiano è stato introdotto.
Ma quanti ne cacci tu?
Ma dipende da...
Cioè all'anno, quanti ne ammazzi?
Io nella mia riserva ne libero 400.
E quanti ne fai fuori?
Ma più o meno... non so,
280. 280. Adesso davvero è successo casualmente, ma voglio interpellare perché l'avevo chiamata sulla caccia. Tu stai lì fermo, immobile un attimo, Nino. La signora Daniela Martani. Ciao Daniela, buonasera.
Ciao, buonasera.
Ecco. Allora, questo signore che ha appena parlato, Parenzo ha chiesto come stai.
Come sta?
Sta bene, grazie. Voi come state?
Non c'è male, ce la caliamo, ci difendiamo. Siamo così, siamo due vecchietti ormai.
No, tu sei vecchio, 10 anni più di me, io sono
che ci, però ne dimostro di meno di te, che vuol dire? Cioè, sì, però Daniela, questo signore che ha appena parlato e che hai sentito, che si chiama Nino da Lodi, che è un cacciatore, secondo te è un criminale, è un assassino? Che cos'è questo signore che ha appena detto che ammazza 280 tra uccelli, fagiani, pernici, eccetera? Che cos'è?
Ma io devo dire la verità, a me i cacciatori mi fanno realmente molta pena. Io li trovo
pena,
dei poveretti, sì, degli sfigati, poveretti, impotenti.
Ma
che
impotenti,
vanno
impotenti,
a,
questo però non
sì,
lo
che
sappiamo.
Esplicano praticamente questa loro impotenza, questa, come posso dire, sono così...
cioè scopano poco,
così
secondo
tanto,
te?
Soffrono così tanto della loro impotenza che vanno a stare, penso un po', a degli esseri indifesi,
vabbè,
totalmente
questo,
inermi, con delle armi, quindi neanche vanno con
certo,
le loro
sparare è difficile
a mani nude, quindi ad armi pari in teoria, no? Come fa il leone quando va a cacciare la gazzella, non c'ha
no, perché
fucile.
Impotenti, però questo è interessante, scusa,
sono
Nino,
impotenti,
tu ti... Nino, ti senti impotente tu? Nino, sei impotente?
Ma si sa, poverini, cioè loro devono, sono frustrati da questa loro impotenza e devono andare a sparare in giro.
Scusa Nino, ti senti impotente tu, Nino?
No, io personalmente no, funziona ancora abbastanza bene.
Ma non lo può dire il signore, però... chiaramente si vergognerà. 300 fagiani là, 300 fagiani ammazza.
300,
cioè, è veramente un poveretto, cioè un animale che vive libero nel bosco, no? Arriva uno con un fucile.
Con fucile, certo, non è che può sparare con...
Tra l'altro, volevo dirvi una cosa. Allora, i cacciatori dicono di amare gli animali, dicono di amare la natura.
Per me è vero, tra l'altro.
Assolutamente falso.
Ma
perché
è falso, che ne sai? Quello dice che li ama gli animali, adesso gli puoi dire che è falso.
Ama. E allora, come gli uomini che dicono di amare le donne e poi le vanno a ammazzare. Allora,
no,
quello
è
l'amore.
Cosa,
di
però,
che cosa stiamo parlando? Parliamo sul serio o scherziamo? Allora, un cacciatore non si deve permettere di dire che ama gli animali. Allora, non solo non ama gli animali, non ama neanche la natura, perché voi dovete sapere. Io voglio parlare perché il signore ha parlato fino adesso. Posso parlare? Allora,
dovete
sapere che i cacciatori inquinano l'ambiente in un modo vabbè. Allucinante. Aspetta, 336 Nino, ho capito, Nino. Di cartucce l'anno vabbè, e vengono sparate da questi dementi. Una cartuccia contiene
tu gli hai dato, scusa, però tu gli hai...
di pallini di piombo.
Gli hai dato del demente, gli hai dato del demente e dell'impotente, però, amico mio, poveraccio, demente,
no,
impotente.
I cacciatori, poi il
cacciatore,
signore
è cacciatore.
Poi il piombo è altamente inquinante.
Vabbè, questo lo sappiamo, Nino.
Le acquifere, Nino. Inquinante dell'ambiente.
Vabbè, lo sappiamo. Un attimo, ma lo sappiamo, Nino.
No, allora. Voglio dire questa cosa.
Vabbè, ma è inquinante,
però,
vabbè.
Dire, l'impatto che ha anche sulla salute delle persone, perché dovete sapere.
Vabbè, però adesso non possiamo fare la cosa del piombo, dai, aspetta.
No,
va bene, è pericoloso, vabbè.
Ma se io ti dico che ci sono 10.000 tonnellate all'anno di piombo lasciate da questi dementi.
10.000 tonnellate, adesso bisogna vedere, dai.
Sono dati ISPRA, corrispondenti a 1.400.000.
L'ISPRA, dato, è di fronte alla Radio 24 a Roma. Io non ho capito, Nino. Ma allora, io capito, sei cacciatore o no? Sei impotente? Io voglio capire se sei impotente o no.
Ma sinceramente no, poi non ho...
magari non lo sai, come dice la signora Martani, magari non lo sai, sei impotente non lo sai.
Ah, non lo so, magari, no, invece ieri sera me ne sono accorto di non esserlo, poi non lo so. Però comunque questi qua sono discorsi abbastanza bassi.
No, basta, io uno dice che è impotente perché c'è una questione di metafora, lei dice, signora Martani, no? Cioè, ma sfogano la loro impotenza,
la
i cacciatori...
La signora Martani, sì, come si chiama, sì, non capisce e che dovrebbe cosa? Documentarsi che in questo paese, se non fosse per i riservisti come me, i riservisti sono proprietari di riserve di caccia,
che succede?
Se noi non liberassimo ogni anno pernici rosse, fagiani... Non ci sarebbero più questi animali, ma non per colpa dei cacciatori.
Vabbè, però questo è un discorso lungo. Io non ho capito una cosa: eserciti o no? Scopi o no? Questa è di fronte all'accusa così, della Martani.
Scopo,
Daniela, mi dispiace, non è impotente. Non è impotente, mi dispiace.
Aspetta, ogni preda ha il proprio predatore. Voi state ammazzando i predatori, è chiaro che poi rimangono soltanto le prede e dovete poi intervenire voi. Ma in realtà stanno uccidendo i predatori naturali di questi animali ed ecco che devono intervenire questi dementi, che io ripeto che sono dei dementi. Poverini, veramente mi fanno pena.
Ma perché ti fanno pena? Non ho capito.
Perché ha bisogno di andare a sparare un essere indifeso, ha capito che vive la sua vita.
Nino, ti devo salutare. Nino, aspetta, Daniela, vabbè, lo sappiamo. Aspetta, Daniela, ferma che saluto Nino. Ciao, Nino. Ciao. A me piace la Martani perché c'è un ascoltatore che interviene, un cacciatore, e lei subito impotente, è bellissimo, impotente, io non sono d'accordo per niente, anzi io adoro la caccia, come sai Daniela, adoro la caccia.
Senti, è vero, dai Cruciani, voglio vedere.
Come no, adoro la caccia, assolutamente.
Voglio venire con te, andiamo, ti do un coltello in mano e devi ammazzarmi un agnello davanti a me, voglio vedere.
Ma che
c'è,
ma perché lo devo fare io? Cioè, sono le persone preposte a farlo, ma perché lo dovrei fare io, scusami?
No, perché visto che tu ti batti contro, tu sei così a favore della...
Questo
carne,
ha ragione.
Devi avere anche la capacità.
Ma perché? Ma chi l'ha detto? Ma no, perché lo fanno i macellai, lo fanno quelli che li cacciano, quelli che li prendono.
No, però se a te piace la caccia. No, però nel merito ha ragione la Martani. Cioè, se a te piace la caccia, ti piace sparare all'animale.
Non è vero, ma no, ma non è vero, io non è che mi
piace
la caccia.
Cosa ti piace della caccia?
Io paradossalmente sono molto più, come posso dire, coerenti i cacciatori rispetto a chi va a mangiare la carne che la va a comprare dal macellaio.
Senti,
questo non vuol dire.
Domande e risposte, Daniela, questa qua. Allora, in Veneto che è successo? Che hanno
approvato
fatto
una legge
che multa i cacciatori, multa fino a 3.600 euro chi molesta i cacciatori. Legge straordinaria, io direi, straordinaria. Straordinaria. Perché dovete andare a rompere i coglioni ai cacciatori, ai pescatori? Cioè, perché dove...
Stiamo scherzando, ma loro che vengono a rompere i coglioni, uno non può più andarsi a fare una passeggiata in un bosco che si rischia di prendersi un impallinato.
Ma vado nei boschi.
Ma vuoi sapere quante vittime della caccia ci sono, a parte i
Ma è una legge criminale questa roba qua. Questa legge qua è criminale. È criminale questa legge.
Ma è... Che cosa? La legge? Ma perché io spero che venga bloccata e sia fatto ricorso. È una cosa allucinante.
Ma perché? Se tu vai a disturbare uno che caccia o che pesca, se rompi le
ma se tu stai in mezzo a un bosco e stai facendo una passeggiata a Parenzo con tua figlia, no?
Ma quello che c'entra,
però se vado in una riserva di caccia, scusi, io con mia figlia, però cara Martani, non vado in una riserva di caccia.
No, i cacciatori possono sparare adesso.
Vabbè, ma lasciamo perdere. Se tu vai a disturbarli,
solo nelle riserve di caccia.
Scusami, Daniela.
Non è così, ma non abbiamo mai sentito di cacciatori che hanno sfondato anche con i pavimenti, le finestre, le porte delle
questa legge qua, se tu vai a rompere le balle a chi sta è giusto andare a rompere i coglioni a questi qua, secondo
assolutamente
te?
Assolutamente sì, e una legge così non fermerà. Io vado a farmi una passeggiata e metto la musica altissima, voglio vedere che cosa succede, che fanno, mi arrestano, cioè, perché vado in
tu
giro
andrai, vai in Veneto a fare una grande cosa di disobbedienza, vai in Veneto.
Una manifestazione, a parte che io spero che venga fatto ricorso naturalmente delle associazioni animaliste
Però vai a fare una grande cosa, non vai,
ma
vai
quelli che vanno a rompere, scusami, cosiddetti in giro sono proprio loro, perché ti ripeto, se uno va a pescare va disturbato.
Certo,
assolutamente sì.
Ma perché un poveraccio, un vecchietto che va a pescare, a prendere i pesci, va disturbato? È un assassino, che è un assassino sto vecchio.
Ma scusami, allora vogliamo fare una bella cosa, vogliamo essere coerenti fino in fondo, eliminiamo i negozi dove vendono carne e pesci. Allora ognuno si va a pescare e a cacciare
Elimineresti i negozi che vendono carne e pesci?
Assolutamente sì, io preferisco che uno vada a cacciare. Allora, proprio vuoi mangiarti un pezzo di carne, te lo devi andare ad ammazzare te.
Ma mai
lo
stiamo, è meglio Evo.
Allora, siccome il coraggio non ce l'ha,
per cui i ristoranti cinesi andrebbero chiusi, secondo te? Sai che hanno trovato delle zampe forse
e
di
quelli
orso.
Giapponesi, scusa?
I ristoranti cinesi secondo te andrebbero chiusi d'imperio, praticamente? Lascia perdere, proprio quelli cinesi che sono proprio il non plus ultra degli animali esposti anche. Che faresti con i ristoranti cinesi tu?
Vabbè, il ristorante cinese, ma adesso perché c'è stato questo caso di zampe di orso trovate,
e poi non è manco sicuro, ma in
posso
generale
dirti che una delle cose più buone che io ho mangiato in queste vacanze è stato il manzo di Kobe, una delle cose più buone.
Buonissimo,
che...
ottimo,
sai cos'è
ottimo,
il manzo di Kobe? No?
Buonissimo.
Ragazzi, ma è eccezionale il manzo di Kobe.
Ragazzi, fermi che c'è la pubblicità. Daniela, resta con noi che sei sempre la numero uno. Aspetta.
Ma siamo sicuri che sia stato il cane e che non abbia cagato la Celentano? Cagato la Celentano.
Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da...
Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers.
La Zanzara.
Parenzo, io vado a Mignotte in Austria, vado a Mignotte in Slovenia. Vado in Mignotte in mezzo alla strada, vado a Mignotte dove capita. Anzi, Giuseppe, dammi il numero di Lucia che gli faccio un bel tagliando, visto che sto vicino Cotroipo.
Dopo una giornata stancante, sono sulla tazza del cesso, sto cacando e ascolto la Zanzara. Bentornati ragazzi, ci eravate proprio mancati.
Ah, ma questa è il numero della Zanzara. Ah, vabbè, fa lo stesso.
Questo è il numero uno.
Già fatto, già tutto fatto anni fa.
Allora, ragazzi, stanno succedendo cose incredibili. Il padre della legge che hanno approvato in Veneto contro i disturbatori dei cacciatori, cioè
Berlato,
le multe, perché si chiama Berlato, no?
Sì.
È stato anche parlamentare europeo, è adesso consigliere regionale, è un cacciatore. E praticamente viene minacciato, gli hanno mandato pure delle fotografie sue con il cerchio intorno, viene minacciato per questa roba qua. Daniela, è normale minacciare una persona per questa roba qua? Cioè,
ma io non ho capito, io voglio sapere una cosa, scusami, dovete spiegare veramente una cosa. Allora, ma gli esseri umani secondo voi sono intoccabili? Cioè, quando fanno delle cose sbagliatissime, no?
E cioè, allora? Cioè tu che faresti?
C'è il diritto ad uccidere, non ho capito.
Cioè, che faresti a Berlato? Che faresti a Berlato? Non ho capito. Che faresti? Quello che ha fatto questa legge qua, che gli faresti te? Non ho capito. Spiegami.
Ma io, allora, chiaramente è una legge, come ho detto prima, è una legge allucinante. Cioè,
ma che gli faresti a uno così te? a uno così cacciato.
Ma io lo caccerei a calci proprio fuori. Che cos'è lui, un parlamentare? Che cos'è che ha detto?
Consigliere regionale in Veneto.
Consigliere regionale lo caccerei a calci fuori dal consiglio.
È stato eletto dalla gente.
Quindi si è fatto la legge ad personam, perché questo ha fatto il signore.
Questo un po' è vero, la legge ad personam un po' è vero.
Io spero che venga bloccata.
Vabbè, lascia perdere, che venga bloccata, vabbè, questo decideranno gli altri. Ma io non voglio ancora capire una cosa. Uno che caccia, secondo te, merita di essere ucciso? Merita di morire? Questo è il punto fondamentale.
Allora, uno che caccia e gli succede qualcosa mentre va a caccia, se l'è andato a cercare, per quanto
sì,
ci
ma
riguarda.
Se poi muore in altre circostanze, tu sei felice se muore un cacciatore? Questo è il punto. Cioè, sei contenta se crepa? Sei un cacciatore che ha, come quello di prima, no? Ha ammazzato 280 tra fagiani, pernici e uccelli, ce l'ha detto tranquillamente. Come tanti altri, peraltro. Se crepa, se muore, tu dici uno di meno?
Ma scusami, a te invece tu piangeresti un cacciatore che muore? Dimmi la verità.
No, ma io no, ma se non è mio parente perché devo piangere?
Idem, la stessa identica cosa.
Ho capito, però sei contenta se muore un cacciatore, se muore un cacciatore sei contenta, cioè dici uno di meno, cioè, o no?
Uno è sicuramente uno di meno, ma sono, diciamo, come posso dire, indifferente nella misura in cui può essere indifferente rispetto a una persona che non conosci, non hai mai avuto.
Però meglio un cacciatore morto che uno vivo.
Ma quello chiaramente
Va da sé. Meglio uno morto, un cacciatore morto che vivo, questo dico.
Noi cerchiamo di tutelare la vita degli altri, degli esseri viventi.
E dunque chi ammazza?
Chi vuole togliere la vita agli esseri viventi, non lo so.
Se muore uno di meno, se muore.
Ma tu vorresti,
non lo so, ti chiedo, allora, uno di meno, ma tu mi hai detto sì, uno di meno.
Un dittatore che ammazza migliaia e migliaia di persone.
Ma che cosa c'entra? Ma che paragone è, scusa? Ma che razza di paragone è?
Non è un paragone corretto.
Perché gli animali non contano zero, no?
C'è gente che vuole seppellire gli animali nella tomba di famiglia. Cioè, tu quanti animali hai?
Esatto, io? Sono tre
animali. Quando muoiono, vabbè, che fai? Dove li metti? Nella tomba di famiglia, accanto a te? Dove li vorresti questi quando muoiono?
Ma chiaramente, no, vabbè, li metto. Ma la vuoi far cremare per averla sempre vicino, chiaramente, sì.
Cremare?
Vabbè, questo sì. Ognuno fa quello che gli pare, dai. Cioè,
cremare... Fa anche il servizio di cremazione per animali.
Lo so, lo conosciamo bene.
Sì, abbiamo chiamato qualche volta.
Ma lo fanno addirittura noi, anche per le persone lo fanno. Ma tu lo sai che fanno diventare le persone dei diamanti?
Sì, sappiamo anche questo. Abbiamo esplorato anche questo aspetto.
Voglio fare l'elogio della Cassazione che ha disposto il sequestro dei cani se abbaiano e disturbano il riposo delle persone. Cioè, possono essere sequestrati.
No, aspetta, è letta bene quella cosa.
Stupendo,
però vuol dire considerare gli animali come gli uomini.
E voglio fare l'elogio della Svizzera, l'elogio
sì, però vuol dire questo in contraddizione, perché vuol dire che la Cassazione riconosce all'animale.
No, se tu mi rompi i coglioni mentre riposo, puoi essere.
Non hai letto la sentenza. La sentenza dice chiaramente che il cane abbaia se non viene trattato in un determinato modo, quindi se viene sempre lasciato fuori.
In
realtà
dire,
quella
basta,
è una condizione, come posso dire, non per il cane, ma una condizione per il padrone che molla.
Sì,
il cane.
Vabbè, però comunque sequestrano il cane, non il padrone, però. Cioè...
Sta lì, praticamente tu devi tenere. Il mio cane non abbaglia mai, sai perché?
Perché
sta sempre dentro casa, sul letto, adesso in questo momento sta accanto a me.
Torturi il cane, sempre dentro casa, torturatrice del cane, lo tieni come. Sì, ma perché sempre dentro casa? Ti denuncio a qualche associazione.
Se io la metto nel balcone, il cane abbaglia, piange.
Come fa a cagare? Perché... Scusa, caga sul letto ogni tanto?
Ma no, ma io la porto tutti i giorni, 3 volte al giorno al parco.
Mamma mia, qui c'è gente cani che cagano in studio, è una cosa incredibile.
Vabbè, ma questo che male
i cani vanno trattati come. Quando ti prendi un cane, ti assume la responsabilità.
Senti, a proposito, ti voglio chiedere una cosa. La signora Innocenzi, Giulia Innocenzi, che è una giornalista e che ha scritto un libro contro gli allevamenti intensivi,
è stata attaccata dai vegani.
Viene attaccata. Anche lei si è detta quasi vegana, non ancora vegana al 100%,
no, in realtà non è,
e anche perché ha invitato Vissani alla presentazione del libro, uno che ha detto che ammazzerebbe i vegani, adesso più o meno ha detto così, anche se poi non li ammazza concretamente.
Sì.
Allora, come la consideri tu, una traditrice del mondo vegano, la signora Innocenzi? Come
io in realtà mi sono dissociata da questa cosa, prima perché Giulia la conosco e poi seconda perché ho trovato questo attacco che non ha senza senso in realtà, perché comunque è una persona che in qualche modo sta dando voce con la sua visibilità a una problematica seria, quella appunto di allevamenti intensivi.
Quelli che l'attaccano sono dei coglioni, si può dire che sono dei coglioni quelli che l'attaccano?
Sì, io ti posso dire che alcuni vegani sono dei grandi stupidi, non ti posso dire la stessa parola, sono degli stupidi, sì, perché sono, cioè, devono... Cioè,
ma esistono animali gay?
Penso di sì, esistono, sì, assolutamente. Cioè. Però voglio dire che non è che noi in qualità di vegani siamo perfetti, quindi
voi vi sentite perfetti,
di puntare sempre il dito contro gli altri, questo non lo possiamo fare, perché noi cerchiamo, come possiamo dire, di essere il male minore.
Ma vorresti il tuo cane nella tomba con te? No, per carità.
Ma non vuoi, più tardi possibile.
Più tardi possibile, naturalmente.
Allora, dovremmo vivere insieme a lei, io spero di vivere molto a lungo, purtroppo mi dispiace che i cani abbiano una vita breve, quindi insomma...
Cioè vorresti che
accanto...
Sì, accanto, tumulato con te nella tomba, accanto a te.
Sì, quando morirò io, sì, perché no?
Il cane magari che arriva fino
anche
alla fine.
Io non credo, io non do molta importanza, diciamo, al luogo in cui vieni deposto, cioè non mi interessa, perché io penso che non sia interessante quello, cioè io credo che l'anima poi non sia in quel posto lì, capito? Cioè,
vabbè, quello è un altro discorso.
Addirittura a me piacerebbe, in realtà, visto che ci sono le urne per diventare alberi.
E allora?
Quindi vorrei diventare un albero dopo morta.
Ma non puoi diventare un albero.
È difficile.
Sì, vengono delle urne dove poi mettono
i due diventare un albero, scusa. Non puoi diventare un albero.
No, le due ceneri le mettono dentro questa.
Sì, vabbè, d'accordo. Ma non puoi mica diventare un albero.
È difficile diventare un albero, cioè.
No, però,
diventi concime, dici?
Diventi un concime per questo albero, questo seme.
Ma
che
non può avere,
questo...
Ma uno non può avere l'aspirazione quando muore a diventare concime e poi un albero.
Vabbè, quello però è poetico.
Ma anche. Scusa, perché no?
Ma
perché
non lo so.
Tu che cosa vuoi diventare?
Ma
un vibratore
nulla,
a questo punto?
Non mi interessa.
Tu vuoi reincarnarti? Cosa vuoi essere?
No,
tu?
Io voglio. Non lo so, ma che cazzo ne so. Ciao, Daniele, buona serata.
Ciao.
Claudio da Milano, vai, Claudio. Claudio.
Pronto?
Dimmi.
Aspetta, sto abbassando la televisione, sto vedendo 8:30.
Che c'è 8
Bravo.
E mezzo? Che c'è?
Parenzo, sto vedendo 8:30.
Che c'è 8
Bravissimo,
e mezzo?
Bravissimo.
E c'è Travaglio.
Come mai? Una cosa strana.
Il giovedì gnocchi. No, cos'è oggi? Che giorno è oggi? Giovedì gnocchi, quindi giovedì Travaglio.
Giovedì Travaglio pagato dalla 7.
Ma cosa?
Niente,
io
lo
normale, ma è normale, ma è giusto, giusto.
Non lo so io peraltro, non
sì,
so.
Sì, sì, è così, dai.
Ah, lo sai tu. Vabbè,
sì,
ma chi te ne frega?
Ma chi se ne frega? Ma dico così, Claudio.
Ma dici così cosa?
Ma non è che ho detto che è un criminale, dai, su.
Ma no, ma ho capito, ma cosa dici? Che senso ha? Comunque, andiamo.
Ma tu dici tante cose senza senso, non posso dire la cosa io, non ho capito.
Ragazzi, volevo farvi complimenti per la dottoressa che ha aperto un capitolo fondamentale.
Cioè quale dottoressa? Quella dell'anno, dici?
Quella dell'anno, sì, aperto, perché io sono urologo. Allora,
tu sei urologo? Beh, io ho una famiglia di medici, tra cui un grande urologo. Dimmi.
Uno dei problemi dei trans, per esempio, è quello dell'incontinenza.
Cioè in che senso? I trans cagano di più? Cioè cagano, sono incontinenti nel cagare, dici?
Purtroppo no.
Questo cos'è, il famoso gran finale? Spiegami cos'è, cos'è questo qui? Cos'è il gran finale?
Perché pidi per il culo un urologo? Questo è un urologo, persona serissima.
Quando fate l'esame della prostata, purtroppo qualcuno ha delle perdite, perché è stato sfondato la valvola.
Mamma mia, ragazzi, ma c'è gente che magari a cena, ma perché bisogna dire ma chi se ne frega? Ma
però
è un urologo, arriva l'altro, però è un urologo. Siccome un urologo può dire qualunque cosa. È una porcheria, ma parlatene nei congressi scientifici di medici.
Però, Claudio, tu mi stai dicendo una cosa.
Il messaggio che voi state passando,
non bisogna passare nessun messaggio.
Quello che ha detto la dottoressa è fondamentale, perché
ma la dottoressa lascia perdere. La dottoressa non è che ha parlato dal punto di vista medico dei problemi che uno ha in questo caso, che uno potrebbe avere. La dottoressa dice che siccome succedono queste cose, i gay non vanno bene, perché questo
non
dice.
Non è che non vanno bene, bisogna prepararlo.
Dicono che si suicidano più degli altri. Dice che sono praticamente
questo io non lo so. Io dico solo che bisogna prepararlo l'anno, perché è una cosa contro natura, perché
ma cosa vuoi preparare? Ma perché dobbiamo parlare della preparazione?
Perché la valvola, lo sfintere è fatto per portare qualcosa da
però
dentro,
Claudio,
fuori,
perché ha ragione?
Da fuori dentro.
Ma quella questa è una vecchia tesi,
perché
dai,
lo sfintere è fatto per portare qualcosa da dentro a fuori,
sì,
non
lo
da
sappiamo,
fuori,
ma che ne sai?
Allora,
non è vero, anche questa cosa qui.
Ha ragione la dottoressa, perché bisogna prepararlo, bisogna lubrificarlo, come fanno?
Questo lasciamo
comunque, a parte tutto, volevo dire a parte questo, vi voglio dire che la consulta si è spaccata e ha approvato i due referendum. No, è per provare a deviare.
Ma non ce ne può fregare di meno. Cioè, questo è un urologo che sta dicendo che la dottoressa ha ragione. Abbiamo archiviato questa cosa, l'abbiamo registrata. Claudio, ti ringrazio. Vuoi aggiungere ancora qualche cosa a questa preziosa informazione che ci hai dato o no?
Allora, ci sono tanti giovani gay che vengono deflorati dai Big Bamboo.
Vabbè, quello bisogna, che vuol dire adesso. Mi viene il sospetto che tu non sei un urologo, ma sei un coglione. Scusami. Anche a me. Cioè, viene il sospetto. Allora. Molti giovani gay che vengono deflorati da Big Bamboo. Vabbè, d'accordo, ma quello è normale.
Hai ragione tu.
No, ma vabbè, ma lo sappiamo. E allora?
Il problema
ma
è.
Ma scusa, che c'entra l'incontinenza? Che c'entra l'incontinenza? Spiegami.
Perché gli sfondi lo spintere.
Vabbè, ma ho capito, ma dipende anche, no? Ma non è che tutti i gay, tutti gli omosessuali sono incontinenti, dai.
Ma stai dando un messaggio giusto perché.
Ma non è che tutti i gay sono incontinenti, non è vero? Ne conosco un sacco che non sono incontinenti, dai.
Esatto, dipende.
Ma dipende da tante cose, dai. Anche quelli che non sono gay e non fanno sesso anale possono essere incontinenti. Conosco un sacco di gente che è casta, è pura, è pure incontinente. Che ti devo dire?
Allora, ci sono tre fattori. Dipende dalla frequenza, dalla grandezza.
Vabbè. Allora, lo sappiamo, stai dicendo delle cose. Sei un urologo finto! Sei un urologo finto! Mandami il tuo curriculum via mail. La Zanzara, entra radio24.it. Claudio Damiani, voglio il tuo curriculum. Grazie. Daniele da Roma, vai, Daniele. Daniele.
Sì, eccomi qua.
Dimmi, Daniele, dimmi.
Vediamo con cosa chiudiamo dopo il dottore.
Riaprire il discorso sul fatto degli immigrati.
Cosa vuoi dire degli immigrati, Daniele, in conclusione di questa serata?
Semplicissimo. Se è gente che ha bisogno di aiuto, l'aiutiamo.
Sì.
Gente dice che
vabbè, questo lo sappiamo, se già aiuto di che tipo? Quelli che scappano dalla guerra li aiutiamo. Poi
se scappano dalla guerra li aiutiamo, ma la maggior parte di quelli che vediamo stanno meglio di me di te fisicamente. Sono tutti uomini.
Poi?
Certo, se tu c'hai la guerra a casa e c'hai la guerra, non scappi da solo giovanotto e felice, o muori difendendo la tua famiglia o scappi con tutti quanti, qui sono uomini. E poi ti dirò anche un'altra cosa che è simpatica, tu hai visto questi ragazzetti, noi gli diamo da dormire e da mangiare, d'accordo, tutto il giorno non fanno nulla, va bene, stanno davanti al supermercato e dunque perché prima ti chiedevano se gli davi un euro però ti aiutavano, questi che sono arrivati ultimamente aspettano che tu arrivi col carrello alla richiesta.
Soluzione?
La soluzione è che devono fare come si fa i ragazzi alla pari. Io ti faccio stare, ti tratto bene, ma tu 4 ore al giorno ti fai un bel lavoro.
Adesso non è che si può imporre alla persona, non è che uno può fare i lavori forzati, cioè, non è che puoi imporre a qualcuno di lavorare. Questo nessuno può imporre a nessuno. A te ti piacerebbe se ti imponessero di lavorare con i lavori forzati? Se non vuoi lavorare, non ti piacerebbe. Perché devi applicare questa cosa agli altri? Dai, su, a domani.
La Zanzara è cultura.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Siamo ad alti livelli qua,
Radio 24. Libera la voglia di fare.